tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E noi entriamo alle 7-6 minuti, buongiorno a tutti voi, martedì 13 maggio 2025, buongiorno Ale, buongiorno Mauri,
buongiorno,
buongiorno Martina Caronna.
Ciao, sono Martina, a un certo punto, sì, la raccolta, Ale Marche. Oh.
Arrivano gli Stone Temple Pilots con Vaseline e noi torniamo tra pochissimo con voi, 3899-106-600.
Radio Rock Podcast.
Vaseline, loro sono gli Stone Temple Pilots, molto bene. Allora, attenzione, perché ragazzi, c'è il clamoroso di Giorgio Dell'Arti, vi dico anche un'altra cosa importante, che c'è la notizia del momento,
del giorno,
dell'ora. Allora, Kanye West. Sapete Kanye West,
ah,
no?
Ah, certo.
Allora,
certo.
Kanye West, ma com'è qua? Ah, 3 e 4. Kanye West.
Guarda, dall'1 al 4, da sinistra a destra, i primi 4.
Dio santo, però voi
erano già posto. Dall'1 al 4, santissima Madonna.
No, perché ho messo quella a 3, capito?
Ai,
il microfono.
Ai,
vabbè, comunque,
ai.
Dai, buongiorno, Maurizio.
Salve,
buongiorno,
ciao, Mauri.
Allora, attenzione.
Eccomi, amici.
Kanye West. Allora, Kanye West, accusato, no, di essere antisemita, di essere... filo nazista addirittura, di essere,
mamma mia, però.
Poi è bello, un nero filo nazista, un nero antisemita, cioè una minoranza contro un'altra minoranza, eccetera eccetera. Vabbè, diciamo, vuole placare gli animi probabilmente. si è stancato, no, di questo
accusa,
ma soprattutto di questo essere completamente sempre provocatorio al massimo, no? Di questo sensazionalismo eccessivo.
Ha cercato un po' di diplomazia.
E quindi dice: mi concentro sulla musica.
Gesù.
Bravo. Kanye West,
bravo.
Sì. Ora si chiama Ye, no? Sapete, si fa chiamare Ye da un po' di tempo a questa parte. E si concentra sulla musica. Esce infatti il suo nuovo singolo. Lui ha lanciato in tutti i canali di streaming del mondo, Spotify, eccetera, eccetera. Dal titolo Heil Hitler, nuovo singolo West.
Volevo dire Einstein.
Voleva dire Hitler, secondo me, in questo caso.
Ma Heil Hitler, nel senso che ha scritto proprio Heil Hitler?
Heil Hitler. Benissimo, nuovo singolo uscito il 7 maggio 2025 e già bloccato su tutte le piattaforme.
E perché?
Mi sembra il minimo.
E perché?
Questo è un... veramente è incredibile, guarda ragazzi. È un intervento liberticida da parte della piattaforma.
E uno gli dovrebbe dire a Kanye West che se tornasse Hitler, tu probabilmente non
primo.
Cioè, che cosa stai dicendo? Che è un negretto?
Allora, no. Hitler lo lascio scritto nei suoi diari. Non apprezzo particolarmente i negretti, tranne Kanye West. Ma dai, su, ragazzi. Vabbè, suscitando un'ondata di critiche per il suo contenuto apertamente antisemita e la glorificazione di Adolf Hitler. Il brano è stato rimosso da tutte le piattaforme di streaming: Spotify, SoundCloud, Apple Music. Ma è ancora disponibile, indovinate dove? Su X, l'ex Twitter, Elon Musk. La vogliamo ascoltare un attimo? Per la curiosità.
Certo che sì.
La curiosità.
Scusate, però vorrei indossare una divisa a tal lupo.
Tutta bianca, con gli occhi, col cappuccio. Vabbè, la canzone fa parte del prossimo album di Ye, che si chiama Cack.
Pensavo mai in
giusto una merda poteva essere.
No, cac,
merda.
Include versi in cui l'artista si definisce un nazista,
appunto,
e il cattivo, con un ritornello che ripete la frase Heil Hitler.
Ma io ti ci manderei da
video musicale. Oh, c'è anche un video musicale, ragazzi. È molto bello. Però sul video lui stempera un pochino i toni. Perché vabbè. dai, se no, altrimenti è brutto, no? Allora dice: vabbè, la canzone è Heil Hitler. Ci sono poi dei riferimenti al fatto che lui è un nazista, è il cattivo. Però nel video musicale ci sono. Si stempera un po', no? Ci sono degli uomini afroamericani che eseguono il saluto nazista. nel videoclip di Heil Hitler. E il brano termina con un campione audio di un discorso di Hitler del 1935. Ora, organizzazioni per i diritti umani come il Simon Wiesenthal Center hanno condannato la canzone come discorso d'odio puro e semplice, dimostrando la pericolosità della sua diffusione online. Nonostante la rimozione da diverse piattaforme, versioni alternative del brano continuano a circolare su internet, complicando gli sforzi per limitarne la diffusione. Ye ha difeso la sua opera, ha detto: signori, è un'espressione artistica.
No, sei in testa de cazzo.
Ma molti osservatori ritengono che la canzone rappresenti un tentativo deliberato di diffondere propaganda d'odio piuttosto che una provocazione artistica.
Ma allora lui in questa canzone che cosa dice?
Allora, se non si può fare nemmeno più l'arte, se non si può fare nemmeno
siamo noi ignoranti e lui in realtà questa
vogliamo sentire un attimo.
Prende in giro una cosa, forse? Non so.
Prende in giro una cosa.
Che prende in giro?
Eccolo, so, magari è tutto.
Credo che siamo l'unica radio al mondo che, che passi. Non possiamo metterlo manco in playlist.
Questa però è Liberty Shield.
Se metti una cosa del genere me ne vado da sta radio. So much anger in me, got no way to take it out. Think I'm stuck in a matrix, where the fuck's my nitrous? Yes, I am a cook, I like when people fuck on my bitch. The shit that I post on Twitter, they telling me, yeah, don't say that. How niggas can't see me in public, I'm driving an all-chrome Maybach. With all of the money and fame, I still can't get my kids back. With all of the money and fame, I still don't get to see my children. Niggas see my Twitter, but they don't see how I be feeling. So I became a Nazi, yeah, bitch, I'm the villain. Allora, il ritornello dice, ed è già antemico, è già un inno, Nigga Heil Hitler, e cioè Negro Heil Hitler. Ma vabbè, non lo capisco. Vabbè, comunque lui dice proprio così, dice, insomma, sono diventato... Non vedono come mi sento, perciò non si rendono conto di come io mi sento, perciò sono diventato un nazista. E poi dice nel ritornello: Nigga Heil Hitler. Ma come ti senti? Ti senti come un coglione?
Ma che questo è quello che c'ha tutti quei impicci?
Sì, ma no, quello è
no,
PD.
No.
Ma posso dire una cosa?
La canzone Marito di Bianca
Censore. Ma è brutta musica, non è neanche brutta musica.
No, bellissima.
Lui ha fatto delle cose molto belle in passato.
Ma che sappia
brutta.
Fare musica, la sua musica ci mancherebbe.
Peccato che è improponibile, però insomma. Se dicesse un'altra cosa sarebbe anche figo, no? Però ecco, questo è uno di quei casi in cui vedi il cortocircuito woke, no? Nel senso, questo è portare all'ennesima, questa pure potrebbe essere woke, no? La censura di questo brano, se ci pensi, cioè portare all'ennesima potenza la censura di una cosa che io ritengo giusta, perché insomma non si può mandare in onda sta roba qui. Però se ci pensi è il meccanismo woke, no? Dov'è che mettiamo il limite? Cioè quello che molti chiamano woke è mettiamo un limite a delle cose che non si possono dire, no? E allora questa roba qua, volendo fare gli anti-woke, dovrebbe essere invece mandato in onda tranquillamente.
No, però,
dicendo...
perché non è che l'anti-woke, cioè, nel senso che anche
limite,
qui ragioniamo
il
solo per categorie,
no?
Se stabilisce, ci vuole uno sforzo della comunità civile, caso per caso, sarà faticoso e lungo, ma questa roba qua non si può mandare in onda. Fine, non è fare un discorso woke.
Però tu ti rendi conto, Alessandro,
però
tu ti rendi conto che il buon senso è soggettivo, nel senso che io posso
dipende
dalle culture, no? Dipende dalle
ci dovremmo mettere d'accordo su una decina di macro argomenti che sono in effetti, cioè voglio dire,
cioè,
la diffusione dell'odio razziale non può essere
l'altro giorno ti ho detto, ho fatto una provocazione e ti ho modificato il testo di una canzone di Battisti che era dal mio punto di vista sessista e l'abbiamo epurato, ma avete blastato, avete detto oh cosa vergognoso. Se ci pensi è la stessa operazione, solo che questa è più grave, però
quello è il discorso, però
ho capito
il
però il principio
è
lo stesso. Perché tu te metti a ride quando io censuro un brano di Battisti che è sessista e questo qua invece
però perché non c'ha la stessa portata, non c'ha la stessa gravità e sono due operazioni diverse e c'ha un impatto secondo me molto più devastante, perché lì parliamo di una canzone che andrebbe contro in quel caso.
Sì, ma hai capito il principio che io dico,
sì,
no?
Però
cioè,
non
nel
possiamo
senso...
ragionare per principi assoluti. Emilio, questa è una di quelle questioni che dobbiamo andare caso per caso.
Ho capito, ma tu metti il paletto là, io magari lo metto da un'altra parte, lo metto prima, no?
Però,
di te.
Secondo me, se tu metti un paletto non includente
anche,
questa follia,
il...
c'hai un problema.
No, è il contrario. Io metto il paletto includente anche quella di Battisti.
E c'hai un problema anche lì, secondo me. Di eccesso.
Perché se non è come dici te, c'ho un problema.
Come dico io. Vabbè, parlo io, non so, chiamiamo Fra. Allora, ciao, sono Franco.
Sì, ma va bene tutto. Allora, tu metti il paletto dove vuoi te. Sta Il punto è che se gli altri lo mettono non nel punto dove lo metti te, non so, sbagliati gli altri, ma avete preso per culo, vi si rimetti a ridere.
Credo che sia una cosa,
o qualcuno si mettesse a ridere perché ti sembrerebbe assurdo.
Non prendo per culo. Credo che in quel caso lì sia l'eccesso di che fa male al movimento. In questo caso qua, santa miseria, se non mettiamo il paletto qui non ci fermiamo più. Allora però dico, ci sarà qualcuno deputato a studiare queste
io
robe?
Penso che io penso che considerare una donna un oggetto, considerare una donna una cosa che è tua, e quando dico tua dico che non vai più via, già è molto grave, ragazzi, molto, dal mio punto di vista
è molto grave. Ma
è molto grave
quando è stata scritta questa canzone, e oggi il fatto che ci siano queste canzoni e che ci rendiamo conto di quanto sia grave è già cosa positiva. Per cui
non ci rendiamo così tanto conto, perché c'è qualcuno che dice sì, vabbè, ma no, che sì, vuoi vabbè, che sia,
stona comunque sentirla oggi. Ci sono canzoni che risentite
infatti
oggi,
infatti molto ti chiedo, ma stona, tu la senti in giro adesso? Dimmi la verità, quella canzone dei Battisti la senti programmata?
Non la sento, però io amo Battisti in maniera assoluta. Ti dirò
che quando ti succede che non la senti.
Alcune cose oggi mi risuonano nelle orecchie
e quindi non
in maniera
la sentirai,
suonata.
No, giusto? No, quello devi fare. Non va
sostituito. L'ascolto, però dico, mamma mia, è veramente tanto datata. Che nel 2025 uno possa pubblicare una cosa del genere, insomma, è probabilmente una persona che deve essere aiutata,
leggere,
ma anche rispetto al rapporto che c'ha con la moglie, perché pure lì è una cosa estremamente malata e più volte è stato sottolineato.
Ma poi lui nel testo aiuta Matrix, chiala, se non mi sbaglio.
Ah, Hitler.
Musicalmente è fantastica. No, dico, ma lui nel testo, mi sbaglio, allude pure a una sorta di Matrix, siamo schiavi del Matrix.
Allora, te la leggo. Allora, amico, queste persone mi hanno preso i miei figli, poi hanno chiuso il mio conto in banca. Ho avuto così tanta rabbia in me, non ho avuto modo di eliminarlo. Pensa che sono bloccato nella matrice. Dov'è il mio cazzo di nitro? Sì, sono un cac che mi piace quando le persone scopano sulla mia cania. C'è anche un po' di sessismo pure dentro. La merda che sto spostando su Twitter. Mi dicono che ehi, non dire che come i negri non possono vedermi in pubblico. Sto guidando un che cazzo è tradotto? Vabbè, un Maybach tutto chrome, ma non vedono come mi sentono, così sono diventato nazista. Ehi cagna, sono il e poi c'è.
No, tu sei diventato nazista
Niga
perché
Hitler,
sei in testa di cazzo.
Niga Hitler, non capiscono le cose che dicono che dico su Twitter. Niga Hitler, non capiscono le cose che dicono su Twitter. Elis nazis, vabbè, eccetera, eccetera. E via e via. Ora, ragazzi, che cosa vogliamo fare? Io purtroppo aprirei anche una riflessione su un mondo, adesso perdonate, non è che voglio difendere Kanye West, ci mancherebbe altro, però su un mondo nel quale è diventata ormai la normalità andare sui social, su TikTok, e pubblicare robe assurde, cioè fare cioè, leggevo una riflessione l'altro giorno, cioè ieri, oggi il lavoro, non so, lo studio non conta più un cazzo.
Niente.
Conta che tu hai un profilo TikTok sul quale fai le cose più assurde. Cioè io ho visto delle cose, ragazzi, deliranti sui social, su Instagram, su TikTok. Perché? Perché il presupposto è proprio quello, cioè cerco una roba che faccia parlare di me, che crei scontro, che crei dibattito, ma che anche una cosa lurida, uno che si alza la mattina e dice io mi mangio le lucertole vive, e tutti quanti
ma poi tra l'altro
a vedere questo stroma, noi stessi lì attaccati ai social a guardare
persone di ogni età.
Sì, no. Quindi no, la riflessione è un po' anche
uno
questa,
dice i giovani d'oggi, non è vero, perché persone della mia età che fanno delle cose deliranti.
No, lo fanno tutti, lo fanno tutti, perché il meccanismo è un meccanismo di dipendenza, ragazzi, questo qua.
Sì, e include chiunque.
E veramente ci butti dentro qualunque cosa, cioè sei preda di un meccanismo nel quale non è non vince chi, che ne so, impara una roba e la divulga. Sì, anche quello in minima parte, però poi c'è un mare di roba in cui fondamentalmente tu devi eccedere, devi fare qualcosa, devi farti notare.
Certo.
E tu stai lì a guardare quelli lì che fanno, capito, che si danno fuoco al pisello, oppure che fanno
cose
delle cose assurde e tu stai lì che le guardi. Vabbè, questo purtroppo. Ma quindi secondo me Kanye West in questo è anche un po' figlio di questa epoca qua in cui devi fare clamore, devi alzare l'asticella sempre un po' più in alto, capito? Questo è il meccanismo che poi crea la viralità, eccetera, eccetera. Vabbè, ci fermiamo per la novità dei Viagra Boys e poi torniamo.
Radio Rock Podcast.
Censura, giustissima ovviamente, su questa canzone. apre anche un po' riapre anche un po' un dibattito sulla censura, no? Cioè, dov'è che dobbiamo censurare? Quando è che dobbiamo farlo? Ovviamente in questo caso sì, ma insomma, dov'è il limite, no? Quello che dicevamo. Poi c'è anche qualcuno che magari dirà, legittimamente, per carità, che non andava censurata questa canzone proprio per depotenziarla, cioè, come dire, non la censuriamo perché censurarla vuol dire accendere un riflettore su quella canzone. Infatti noi, sì, ne stiamo parlando oggi proprio perché è stata censurata. Vuol dire mettere un dare a questa canzone un megafono, che è quello che Kanye West voleva, che è un po' se ci pensi, il paradosso, no, di chi fa questo tipo, sì, di provocazioni, certo. Cioè, se tu mi lasci libero, io, come dire, ottengo il mio risultato perché la canzone poi viene pubblicata. Se tu me la censuri, ottengo il mio risultato perché poi
se ne parla
in quanto censurata. E insomma, è una win-win situation.
Lo so, però su determinati argomenti io penso sempre a, magari, sì, degli adolescenti affascinati, no, certo, da quel, certo, mondo lì, che l'ascoltano, sì, senza, certo, spirito critico, e un giorno potrebbero dire: siccome a scuola mi vessano Heil Hitler,
no, sono d'accordo con
amici
te
della scuola.
Sono d'accordo con te, vai, sentiamo.
Beh, ragazzi, Kanye West, io anni fa ero andato nei vicoli a Genova a sentire un gruppo di metalcore locale,
sì,
gli Shake Well Before, e conobbi un ragazzo di colore con Mussolini tatuato, lui immigrato,
sì,
che inneggiava il fascismo, quindi io non mi stupisco di nulla.
Sì, sì, no, ma ce ne sono tanti, ragazzi, anche di, sì, sì, ragazzi. Beh, ricorderete uno eletto nelle file della Lega, poi c'è stato il caso di Fidel Magabona, che è nero e porta il nome di un grande, come dire, esponente del comunismo cubano, che però si è sempre professato di destra, anche credo di estrema destra, e si è candidato, credo, anni fa con la destra. Insomma, ci sono dei casi di questo genere. Sentiamo, vai.
Buongiorno, ragazzi.
Buongiorno.
Adesso però basta prendersela con le minoranze, perché questo povero Kanye West non può neanche pubblicare un singolo chiamandolo a Hitler. Questi poveri hitleriani che non ci sono più, sono pochi, sono una minoranza,
sono,
quindi,
più,
trattiamo bene le minoranze.
Non ci sono più. Allora, sentiamo ancora chi c'è. Vai, il classico vittimismo del cazzo dei decerebrati di estrema destra, ci scrive qualcun altro. Poi sentiamo ancora.
Ma mi domandavo,
vai,
in questo caso, definire Kanye West un negro de merda è razzista?
Sì, direi di sì. Direi proprio di sì.
Direi proprio di sì. Non è una merda in quanto negro,
esatto,
è una merda,
esatto,
in quanto inneggia Hitler.
Esatto. Vai, sentiamo.
Hitler, bravi schifosi, l'avete reso virale.
Bene, ancora, vai, sentiamo.
Allora, per quanto mi riguarda, avete nuovamente centrato assolutamente il punto della questione.
Sì.
È un po' come quelle persone che si propongono con: ah, se ci fosse ancora il Duce lo voterei. No, coglione, se ci fosse il Duce tu non voteresti un cazzo, staresti zitto e dovresti accettare tutte le puttanate che nuovamente proporrebbe.
Sì.
Lo trovo veramente assurdo, un po' come quella pletora di dementi che alla dunata degli alpini a Biella,
sì, ne parlavamo ieri, accennavamo ieri,
si sono messi a canticchiare beatamente, sai, con gli ardici, si sono messi a canticchiare Faccetta Nera, che poi tra l'altro, oltre che essere dei fastidiosi anacronistici dementi, non sono neanche storicamente accurati.
No,
il loro Duce maledetto detestava quella canzone perché si celebrava un amore tra una persona di colore e un bianco puro.
Allora, grazie. C'è qualcuno che ci manda lo sketch bellissimo, è un po' lunghetto, poi magari ne tagliamo un pezzettino, di Lil Greg che incontrano Hitler Tony. Insomma, è sempre bello. Dunque, ieri, a proposito di Adolf, ieri sera ho visto il video di un coglione che diceva: no, Hitler era una brava persona, i libri bruciati erano solo libri sui transgender. Come sarebbe detto? Quindi era tanto bravo, avrei voluto urinargli addosso. Insomma, erano solo libri sui transgender.
A parte il fatto che
pure se fossero libri sui transgender, ho capito
quello. Come fai tu a sapere quali libri sono stati bruciati,
sì,
in quella notte lì?
Capito?
E poi non è un... cioè, non è che mi dici...
Oh, poi si sa quali sono i libri e non è affatto così.
Primo, ma poi non è una diminuzione della colpa.
Negli anni 30 era pieno dei transgender scrittori.
Allora, un po' come visto nell'ultima stagione di Black Mirror, puntata 1, in cui c'è un sito dove la gente fa le peggio cose per soldi. Ma noi siamo oltre, credo. Ragazzi, Fabio, operazione puramente commerciale, con questo brano farà contenti milioni di nuovi nazi fascisti in tutto il mondo, purtroppo, che la canteranno a squarciagola gola nei loro cortei di merda. Paraculo, ci scrive qualcun altro, il famoso ci fa o c'è, no, riferito a Kanye West. Ma ci fa o c'è,
a quello che diceva Maurizio sul pezzo di Battisti, anacronistico, sì, meno rispetto ai tempi, eccetera. Sì. Ieri ascoltavo un podcast danese, sì, in cui c'era una traduttrice di Dostoevskij,
sì,
e le hanno chiesto: stai lavorando a una nuova traduzione, mm, di un vecchio, sì, testo di Dostoevskij, perché fare una nuova traduzione? Sì. Il testo originale è sempre lo stesso. E lei ha detto: no, perché se vogliamo che la gente legga o si interessi, dobbiamo renderlo interpretabile secondo
la traduzione. Ma certo, ragazzi, ma è chiaro che è così. Sì. Anche perché le traduzioni riflettono lo spirito dell'epoca in cui sono state fatte. Certo. Cioè, una traduzione fatta negli anni 30, di un libro fatto negli anni 30, o 50, o 70, saranno diverse perché chiaramente si traduce in modo diverso, si parla, certo, in modo diverso, si utilizza determinate espressioni, certo, e in altri contesti sociali no. E quindi è chiaro che le traduzioni vanno riaggiornate, ma questo, cioè, non è che serviva la traduttrice danese per saperlo, le traduzioni vanno aggiornate anche perché proprio cambiano le sensibilità, sì, di fronte anche allo stesso testo, perché certo, lo stesso testo ci sono modi, sì, diversi.
Pensate ad esempio ad alcune parole, per alcuni aggettivi ad indicare lo stesso significato, che nel tempo sono cambiati perché sono finiti, insomma, sono desueti,
che se un libro ambientato negli anni 50 dove la donna può,
ragazzi,
essere solo,
ragazzi miei,
una casalinga,
dove andremo a finire
casalinga
di questo passo? Alla fine del qui arriveremo alla fine del mondo. E allora, it's the end of the world as we know it and I feel fine. Irem ci aspetta tra pochissimo, subito dopo la pubblicità.
Radio Rock Podcast.
Mamot con The End fra le nostre novità. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, ragazzi, io vi dico subito che Radio Rock si può visionare, si può vedere anche in TV sul nostro canale Radio Rock TV. Dove si trova questo canale Radio Rock TV, signori? Si trova sulla nostra app, si trova sul nostro sito, e quindi potete vederci oltre che ascoltarci, appunto, sulla Radio Rock TV. Si trova anche su Twitch e si trova anche sul canale 180 del Digitale Terrestre, nelle province del Lazio di Rieti e Frosinone, e anche sul canale 15 del Digitale Terrestre, sempre in Toscana. Molto bene, buongiorno anche a Martina Caronna. Ciao Martina, buongiorno.
Buongiorno, mi sono svegliata.
Allora, buongiorno a tutti. West è fuori di testa, ma questo va già da un bel po' di tempo. Allora, fuori di testa o abile provocatore, o entrambe le cose, no? È un po' un
cattone fuori di testa.
Ci fa, non si capisce bene. Qualcuno dice: questa canzone è appropriazione culturale, sono appropriati del nazismo, del, sì, povero signor Hitler.
Vorrei dire che il signor, sì, Hitler, sì, programmava Hitler la razza pura ariana, sì, cioè, occhi azzurri, capelli biondi, per cui...
Vabbè, ma Kanye West sta lì, dai.
È lì. È un attimo, è un attimo.
Comunque la purezza della razza
non starà
è pura
a sottigliare,
ma professa.
Certo,
anche questo
Kanye West infatti dice nega
stronzo che,
sì, però, tu dici che tu in te, certo, dici: prendiamo da Hitler quella roba, certo, lì, e facciamola diventare,
noi lo prendiamo, lo revisioniamo e lo attualizziamo.
Non lo so,
capisci,
non lo so.
La parata del messaggio,
cagata dei canzoni,
quella di Kanye West. Vabbè, non sarei così severo.
Invece sai che il ritornello, so che
no,
tremendo,
la canzone
però,
musicalmente secondo me non è male.
No,
è il testo che è improponibile.
No,
sì, perfetta per il, bello, festival della canzone Sarremo italiana. Allora, su internet tutto è eccessivo, un normale traguardo personale diventa una gloriosa vittoria contro il destino, un periodo triste nella vita di una persona diventa depressione acuta, tutto è spinto a essere estremamente romanzato, sì, questo però influisce sulle vite degli altri spettatori, che a loro volta percepiscono frustrazione e devono alzare l'asticella facendo vedere che anche loro non sono da meno, tra le altre cose, no? Vabbè. Poi capirai se leggi oggi sulla strada di Kerouac, sembra scritto lui da Dostoevskij, per quanto è vecchia la traduzione. Ne ho letta una traduzione qualche anno fa e devo dire che ne credo ne sia uscita un'altra recentemente di traduzione, però insomma bisogna attualizzarla, è normale, sì, che sia così. Vai,
buongiorno,
sentiamo.
Ragazzi, buongiorno, io lo so che mo me menate, però a mio avviso, secondo me è più bella la versione delle Ligabue a che ora la fine del
ah mondo. Oddio, stavo pensando alla versione di Ligabue di Hitler, di Hitler. Era viva il Duce, Ligabue canta viva il Duce,
viva Hitler X, no, è molto bello,
viva Hitler su, viva Hitler su X, no, perché abbiamo detto che è l'unico social dove la si può trovare sta canzone. Va bene, sta canzone, se vogliamo chiamare la canzone, vabbè, sentiamo, no, cagata, sì, vabbè.
Ma Kanye West non è nero se fai canne e fai pop?
Sì.
Ma
no. Oh. Sì.
Madonna, ragazzi, come siete antichi.
Buongiorno, Radio Rock.
No, buongiorno.
Allora, il problema qui non è che è nero, bianco, giallo.
Sì,
siamo sopra. È semplicemente americano. E gli americani, essendo idioti ma e fascisti allo stesso tempo.
Ma che vuol dire? Ma
non ce lo possiamo lamentare.
Non è vero.
Possiamo aspettare.
Vabbè, voglio credere che sia una provocazione anche questa del nostro amico.
Scusa, è la vera.
E risponde a provocazione con una provocazione.
Ma
sai che ti dico? Tu hai fatto Hitler, bene, gli americani sono tutti idioti, forza avanti.
L'America è
l'unico. Ah, gli americani sono tutti idioti. Allora sai che ti dico? No, ti dico, allora viva Stalin a questo punto.
Amico, io ti ricordo che pochi giorni fa anche qui in Italia gli alpini hanno cantato Faccetta Nera. Fanno dei raduni e alzando il braccio e inneggiando a Mussolini, per cui siamo tanto idioti e coglioni anche noi.
Bene, vai.
Non ma è il problema, no, dell'America.
Se leggo Dante è perché voglio conoscere il verbo di Dante, è perché è Dante che ha fatto la lingua italiana e non la lingua italiana che fa Dante. Non è che
allora ragioniamo sulla lingua italiana che fa. Vai, sentiamo, vai.
Direttore, premetto che non c'entra nulla con il tema della giornata.
Ma sì, dai.
Ma perché io quando vado ad Aprilia, una città che sta
Aprilia
più in provincia di Roma, un altro po' che di Latina, devo passare da Radio Rock a Radio Maria? Cioè l'altro giorno da che stavo sentendo gli Smashing Pumpkins
per quesito
chiedi a Padre Livio, Ave Maria. Siamo a Padre Livio e chiedilo, sì, vai, e sentiamo ancora, vai.
Ragazzi, non si può più di niente, mo uno non può fa manco più una canzone che inneggia Hitler, che sarà mai? Voglio vedere se diceva Loris Batacchi capo ufficio Pacchi se fosse stata la stessa cosa.
Non esageriamo adesso. È Aldo Fabrizi che fa Martina Caronna, vediamo, proviamo un po' a vedere cosa.
Interessante.
È molto interessante, sì. Sentiamo.
Addio! Mi sono comprato la giacca della Lacotta! Allora, c'ho un'idea, c'è sta pasticchetta dopo Padia che mi riserva tutto il gonfiore della pancia!
Buono, niente male.
Radio Rock Podcast.
Valerie, Steve Winwood su Radio Rock e adesso la linea a Rick and Clive.
One more time con Rick and Clive su Radio Rock. One more time,
Clive.
Yes?
Hai mai riscaldato le gomme?
Ma stiamo parlando di profilattici che bisogna... Io...
Aspetta, no. Sto parlando di gomme di una macchina.
Ah.
Riscaldare le gomme significa preparare una macchina di corsa pronta per la gara.
E tu hai fatto una gara?
Sono stato in un circuito di motor racing.
Ah, non me lo dire. Brands Hatch, Monza, Imola.
No, questo era Cuori Riccioni. Devo montare dentro una macchina accanto al pilota. Dice, metti questa elma. Ma tanto per riscaldare le gomme.
Come elmo, casco. Sì,
casco, scusami. Sì. E dici, dai, devi metterlo perché stiamo per riscaldare le gomme. Ma dai, per fare un giro nella pista non sarà necessario questo. Ho messo la cintura di sicurezza, che era una grossa cintura che attraversava due volte il mio petto. E avevo un microfono addosso perché tutto deve essere ripreso per video music. Wow! 150 in 5 secondi. Stiamo arrivando alla prima curva. Io non riesco neanche a dire niente. Lui urla a me. Ok Rick, comincia il commentario, no? Perché dovevo dire qualcosa mentre giriamo la pista. E io l'unica cosa che potevo dire è urlare, scream. Giriamo la curva, però facendo una capa coda per riscaldare le gomme, appunto, con un urlo incredibile da me. Ancora spingi di più, andiamo alla seconda curva, dove, quando lui fa un'altra capa coda, testa coda, crack, batte la testa con il casco contro il roll bar, questa struttura che c'hai sopra le teste, che io credo che è stata la nascita di un altro problema che ho.
Il collo.
Esatto, il cervicale, la nascita del problema cervicale che porto tutt'oggi.
Malgrado quello che ci hai detto, tu mi hai detto che non riesci mai a rispettare i limiti di velocità e so in America che loro hanno il limite di 55 miglia orari.
Radio Rock Podcast.
Con da su 8:15 minuti e insomma parlavamo un po', ci confrontavamo un po' su questa notizia che esce con un nuovo singolo, Kanye West, che probabilmente non so, vuole volare, vuole abbassare i toni, no?
Sì, sì, certo,
dopo le ultime esternazioni, quindi pubblica un nuovo singolo intitolato I Littler il 7 maggio, chiaramente bloccato su tutte le piattaforme di streaming. Il contenuto è apertamente antisemita, la glorificazione di Adolf Hitler, brano rimosso da tutte le piattaforme, disponibile ancora solo su X, il social network di Elon Musk, sul quale chiaramente ha ottenuto milioni di visualizzazioni. Vabbè, vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600.
Ma vai. Martina si è svegliata tardi perché ieri è Martina.
Vabbè, ma tu buono, ne vedi sempre di tutto.
Dai, buono,
eh.
Vai, sentiamo.
Sono
vai.
Già in vendita i biglietti per il concerto di Piazza Venezia, eh? Okay. Così, se uno gli volesse andare a tirare i pomodori, insomma.
Bene, 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 vai, sentiamo ancora, vai.
Io sapevo che oltre Ligabue, che aveva fatto una canzone su Mussolini, anche Steve Winwood una canzone su Mussolini,
sì,
che faceva, se non mi sbaglio, Mussolini.
Bene, allora questo è molto interessante, questo l'argomento molto del bello, giorno, cioè sono artisti improbabili che fanno delle canzoni a favore delle dittature, tipo Paul McCartney che fa una canzone su Pol Pot. Oppure che ne so, appunto Stevie Wonder che fa una canzone per Stalin, no, per dire, questo è molto interessante. Intanto le notizie di oggi, ragazzi, al CERN di Ginevra, clamoroso, sono riusciti a trasformare, avete letto, il piombo in oro, il piombo in oro. Da Dusi, da Repubblica, il piombo.
Corriere da sera Repubblica.
Allora, rincontro di Istanbul tra Putin e Zelensky. Voi non ci crederete mai, ma è in bilico. Trump ha invitato il presidente russo ad andare, prospettando l'ipotesi di partecipare direttamente al negoziato. Cioè dice: vengo anch'io.
Forse vengo anch'io.
Non ti preoccupare, Vladimir. Vengo anch'io che ti tutelo. Non sarete da soli. Aveva paura di Yemenava, forse, non lo so. Per ora da Mosca non sono arrivate risposte, ma solo giudizi sferzanti sulla richiesta di tregua formulata dagli stati europei. Poi scettica sulla possibilità di trattare col Cremlino, l'UE pensa a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Zelensky intanto ha telefonato a Papa Leone XIV auspicando una visita apostolica a Kiev. Poi Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo provvisorio sui dazi. Da domani, per 90 giorni, abbasseranno radicalmente le reciproche tariffe punitive e continueranno a discutere per trovare un'intesa duratura. Quindi, per dire, non è cambiato niente.
Ma forse si sono resi conto che era un po' eccessivo.
Abbiamo bruciato un sacco di soldi di tanta gente, anche risparmiatori, per niente. Le borse festeggiano la tregua commerciale USA-Cina girando al rialzo e non si sono fatte intimorire dalle velate minacce di Trump nei confronti degli europei, sempre riferite ai dazi. Hamas ha rilasciato, come annunciato, l'ostaggio israelo-americano Idan Alexander. La guerra a Gaza però continua, se l'è intestata un po' Netanyahu questo successo, tra virgolette, di questo ostaggio rilasciato, anche se in realtà molti hanno detto: vedi che con la diplomazia poi gli ostaggi in qualche modo si possono liberare, anche perché sapete che sono circolate da parte del governo americano delle indiscrezioni, cioè sono andati a dire in Israele: guardate, io noi vorremmo aiutarvi a rilasciare i vostri ostaggi, ma voi volete continuare la guerra, la guerra chiaramente gli ostaggi non li portate a casa. Leone XIV riceve i giornalisti provenienti da tutto il mondo che hanno seguito la sua elezione, li ha invitati a essere portatori di pace. Disarmiamo le parole. Disarmiamo anche le parole, ha detto ai giornalisti. Vabbè, abbiamo detto che l'Albania, netta vittoria del socialista Edi Rama alle elezioni politiche, quindi nuovo mandato, credo sia il quarto consecutivo, mandato del signor Edi Rama. Caos in Libia, ancora l'uccisione del capo delle milizie SSA Abdel Ghani al-Kikli, noto come Geniwa, ha provocato scontri a fuoco a Tripoli, utili record per Unicredit nel primo trimestre dell'anno, vertici dell'istituto perdono tempo per approfondire l'operazione su Banco BPM. Alla Ford è stato programmato il primo sciopero in 100 anni. Gli operai dello stabilimento di Colonia protestano contro i tagli del personale. Sapete che Ford era sulla lezione di Henry Ford, no? Sì. Del nazistello Henry Ford. Ford era all'avanguardia.
Harrison Ford non c'entra niente.
È il fratello.
È il fratello del zio.
Che infatti
che era fratello del babbo.
No, credo, quando è morto il principale, quello di Yellowstone, no?
Sì,
il principale
con i cavalli.
Hanno chiamato il zio praticamente. Certo. E ha fatto 1923. Ragazzi, serie pazzesca pure quella. Devi recuperare tutto il mondo dai 1923.
Però è senza cavalli,
no? No, è pieno di cavalli.
Ah,
pieno di cavalli.
Io l'ho vista.
Ma chiede a me se l'hai vista, morì.
Che domanda è? L'ho vista.
Mia, però, Emilio.
Che domanda è?
Allora,
vabbè, perché lui non si ricorda, Emilio gli vuole bene.
Recuperare
ricorda,
tutto l'universo Yellowstone. Sì. Quindi c'è Yellowstone, che è la serie principale. Poi ci sono i due prequel, 1883-1923. E vanno visti entrambi perché sono molto belli. Tra l'altro 1883 è una miniserie, credo siano tipo 6 puntate e poi finisce, mentre 1923 credo che siano già la seconda stagione con Harrison Ford, no? Per questo dicevo Harrison Ford che fa l'antenato il prozio di Kevin Costner, che è la stella di Yellowstone. Al Foritalico Sinner vince ancora e avanza nel tabellone agli internazionali. Berrettini invece esce fermato da un infortunio e non trattiene purtroppo. Che cosa?
Le lacrime,
bravissimi. Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del
Brasile,
bravissimo. L'ha annunciato la nazionale
brasiliana,
Carioca. In Inghilterra Carioca. Il governo laburista ha programmato un giro di vite per scoraggiare l'arrivo di stranieri. Ne parlavate voi in apertura. Tra l'altro, chi vorrà soggiornare stabilmente nel Regno Unito dovrà dimostrare di conoscere già bene l'inglese. Tu mi devi dire, per esempio, uno che viene, voi dicevate il lavapiatti, ma non solo, ci sono tante professioni per le quali non serve conoscere la lingua di quel paese.
O la imparerai quando sei lì. Cioè,
non serve conoscerla all'arrivo.
Ma chi è che lo fa? Cioè, come, che ne so, noi dovessimo andare a vivere in Norvegia, ma non è che tu impari il norvegese prima, è difficile.
No,
c'è la lingua tostissima.
Devi imparare prima.
Bravo.
Devi imparare prima. Arriva Sam Fender con la nuova Tyrants e poi torniamo.
Radio Rock Podcast.
Fender con la sua nuova Tyrants che ascoltiamo da un paio di settimane su Radio Rock tra le nostre 15 novità. Allora, signori,
esperibili dove?
Con un plebiscito, l'ex presidente delle Filippine Rodrigo,
che è come me adesso,
Duterte. Aspetta, che è come lui adesso? Come? Devi indovinare. Duterte.
Stupido?
No, come ti permetti di dire che stupido Duterte? Duterte
stupido. Alessandro.
Allora, è stato eletto sindaco della sua città, pur essendo detenuto all'AIA per crimini contro l'umanità. Guarda che è una cosa incredibile. Sì, sì. Vabbè, Duterte, no? Duterte,
però,
detenuto all'AIA perché è eletto sindaco. Allora, potrà o non potrà? Questa è la domanda. Potrà o non potrà far del bene per la sua città, pur essendo lui all'AIA? Detenuto all'AIA per crimini contro umanità. Potrà far del bene?
Crimini contro l'umanità, io vorrei capire quali sono.
Non importa.
No,
fa bene o non fa bene?
Secondo me farà benissimo.
Farà benissimo.
Ma è stato votato da chi?
E quindi c'ha ragione Vittorio Sgarbi.
Da chi è stato votato?
Che non è che tu. No, c'ha ragione Vittorio Sgarbi.
Abbiamo detto che ha ragione Vittorio Sgarbi.
Ha ragione Vittorio Sgarbi. Vale a dire, non è che serve stare in una città per essere il sindaco di quella città. Si può anche amministrare una città dall'altra parte.
Lui l'ha fatto.
Ma ormai, ragazzi, con WhatsApp fai tutto, no?
WhatsApp, con la logica,
con i social, non è che c'è bisogno di stare lì.
Il telelavoro, Mauro, il telelavoro.
Cioè, ormai i lavori si possono fare
il
tutti
smart
a distanza.
Working,
tu quasi
certo.
Tutti a distanza. Cioè, se tu. Se
tipo
tu...
il chirurgo, ormai lo puoi fare per dire.
Quello è vero. Assolutamente
è vero,
sì.
C'è la robotica.
Sì. Hai detto una cosa per dire una cazzata, invece hai detto.
No,
una cosa
io parlavo seriamente.
Guarda, il chirurgo lo puoi fare da dove ti pare,
sì,
da casa
sì,
tua.
Vero.
Io adesso ci sono dei chirurghi, ragazzi, i quali stanno sul letto, belli nudi. In panciolle,
no, non credo, no? Perché nudi? Piedi, no?
Nudi.
Ma perché nudi?
Perché fa caldo, nudi? Fa caldo, nudi. E col telefonino pim 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 operano i pazienti.
Ma non credo,
no?
Che funzioni
pim pim pim.
Non credo che funzioni esattamente.
Ma avranno
così.
Un'attrezzatura diversa.
Oh, leviamo subito questa milza. Via, boom. E nel frattempo poi vado a TikTok, vado ad un video, no? Così che fanno ormai?
Tanto scrollo.
E scrollano, Mauri.
Scrollo.
Quindi si può fare tutto ormai, Non è.
Non è vietato.
Non è vietato. E quindi Duterte può fare il sindaco anche all'AIA delle Filippine. Può fare il sindaco di un comune delle Filippine all'AIA. Così come per par condicio. Un signore detenuto nelle Filippine può fare il sindaco di Rotterdam,
certo,
per dire.
Certo.
Allora, una volta che trasformi il piombo in oro, l'oro perde valore, ci scrivono.
Ah, è per una frazione di, di secondo.
Di secondo.
Ma cosa
allora,
dici,
che
mai?
Pivelli quelli del CERN, all'Università del Massachusetts hanno trasformato i puffi in oro, non certo il piombo, i puffi in oro.
Non mi toccate il cerco.
Ma di che cazzo parla sto Yellowstone? Ogni volta ne parli e ancora non m'hai convinto a guardarlo.
Allora, è molto bello, ragazzi. È come la tua serie preferita. Qual è la tua serie preferita? È come la tua serie preferita, ma con i cavalli. Bravissimo. Allora, vediamo chi c'è. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Anche Tenco aveva fatto una canzone su un famoso dittatore e faceva ciao Sescu, ciao
Sescu. Bravissimo. Oh, intanto leggo notizia, ragazzi, è l'ultima ora, Super Tennis, purtroppo Bondioli e Canatto, chi sono i 19enni che hanno sconfitto al Foro Italico Bolelli e Ossori? Chi sono questi due
c'era anche
signori che si sono permessi di
Canietta.
Sconfiggere Bolle? Duterte ha fatto una guerra alla droga uccidendo, questa cosa interessante, è un nuovo modello, lotta alla droga, uccidiamo sia spacciatori che clienti e via così.
Mi sembra risolutiva.
Io per sconfiggere la droga ammazzo tutti.
Ma quindi poi però questa cosa la devi fare per sempre, perché continueranno a nascere nuovi spacciatori.
Io per sconfiggerò ammazzo tutti.
A un certo punto saranno finiti.
Ma saranno
anche perché c'è da dire una cosa, nelle Filippine sono tanti.
No, Alessandro, se tu vuoi sconfiggere, dico per dire, no? Metti che vuoi sconfiggere la cattiveria, la criminalità, no? Tutti una bomba atomica, ammazzi tutti e sconfitta la criminalità.
Questo sicuramente.
Cioè, no, non
l'unica
è che...
cosa è che allora, un popolo, no, che vota un proprio presidente,
sì,
anche se è condannato per crimini...
No, non è presidente, no, è un sindaco, ma non ti confondere facilmente.
Sono cose diverse, ma...
Tu vai a votare...
È una città, una come persona... Sutri che ha eletto okay. Vittorio Sgarbi. Allora, Vittorio Sgarbi che c'ha di meno di Duterte? Bravo pure lui, no?
È criminale di guerra.
Con WhatsApp... No, non è criminale di guerra. No. Con WhatsApp tu controlli e fai le cose.
Sì,
ma
al di là del fatto che puoi controllare, però comunque hai votato una persona che è condannata...
E allora?
Però Maurizio condannata è
andava a discutere condannata.
No, ma per crimini contro l'umanità
è una cosa. A discutere, no?
Sono,
è soggettivo.
Non penso,
soggettivo
non so
il
quanto
cazzo.
È soggettivo.
Ma
come?
Come
c'è
no?
La legge, credo.
Scusa,
però.
Possiamo sapere quali sono questi? Perché?
Te l'ho detto.
Ah, per quello.
Ha fatto
e allora
guerra...
non è, scusate, ma non è un crimine contro. Perdonatemi,
No, ma è tutto soggettivo, nel senso che lui potrebbe dire io contesto la sentenza della Corte, ma scusa, anche Hitler è stato di qualcuno dice bravo, è tutto soggettivo, nel senso esatto, nel senso voglio dire Duterte è quello che dichiarando guerra alla droga diede facoltà di uccidere spacciatori o presunti tali dalle forze
presunti
dell'ordine
tali,
cioè lui ha detto giornalisti tutti praticamente. Allora lotta alla droga, via, vieni qua un attimo, boom, ammazzato, via. Ma io che c'entro?
Sei presunto
alla droga, ammazzato via. Allora c'è un esponente politico che mi dà noia, che mi dà fastidio dell'opposizione, via, ammazzato. Ma come? Lotta alla droga, droga, ammazzato.
Scusa, tu vuoi colpevolizzare questo signore?
Allora.
Io no, è stato condannato, c'è una condanna.
Risponde, io
ma
no.
Che
vuol dire c'è una condanna? È un gesto politico questo qua del comune? Io non sono d'accordo, però il comune filippino fa un gesto politico, cioè dice non riconosciamo quella condanna.
Questo è stato accusato di esecuzioni sommarie e violenza nei confronti di presunti consumatori spacciatori di
certo.
Quindi
certo.
Questo in mezzo ci ha potuto mettere chiunque,
oppositori, giornalisti.
Però ti posso dire una cosa? C'è scritto ancora in una stagione di sangue durata un decennio, cioè solo 10 anni. Ora noi vogliamo discutere.
Perché ha fatto di peggio?
No.
E c'è ancora chi lo vota, io questo dico.
Perché non riconoscono questa sentenza.
Dicono non è
filippini.
Vera.
Allora, perché hanno votato.
I filippini si sa, sono così.
Aspetta, perché hanno votato Duterte?
Pazzi.
Sindaco.
Ma tu glielo stai chiedendo davvero?
Nelle Filippine? No, così ti levo la sede del prosciutto, Maurizio.
No, la sede col.
Levo la sede del prosciutto.
Col
prosciutto fa benissimo.
No. Ti levo
la sede del prosciutto.
Del prosciutto.
Ma la sete col.
Nelle
no,
Filippa,
no, del
fuori.
Del briciutto.
Nelle Filippa. Nelle Filippina? Nelle Filippine.
Filippine.
Ci sono.
Vediamo un po'. Perché hanno votato Duterte sindaco delle Filippine? Rodrigo Duterte sarà eletto sindaco di Davao City. No. Uomo forte,
sconvolgimento
per sensazione di efficienza. Percezione di efficienza, Maurizio. populismo.
Ma
Maurizio,
cioè, sfida al sistema, Maurizio, sfida al sistema. Ah, perché qui non hanno eletto il Movimento 5 Stelle, che vuol dire?
Beh, non mi pare che la stessa cosa, cioè, non mi pare che
sfida al sistema.
Ho capito, ma questo spara le persone così.
Populismo. Percezione di efficienza. Ha creato reputazione di uomo forte, programma fedeltà. Ragazzi,
è così.
Radio Rock Podcast. Ci sono un altro paio di notizie abbastanza curiose questa mattina. Prima leggiamo un po' di messaggi, se no rimaniamo indietro. Però ci sono un paio di notizie, due o tre notizie davvero particolari. Giorno ragazzi, ma spacciano soprattutto di giovedì? Attenzione su questo, perché non... che sono filippini.
Sono filippini.
Allora, ma anche il giovedì li ammazzava, scrive qualcun altro. Ragazzi, però
posso dire, l'unica che non aveva pensato a queste cose, quasi sono razzisti, guarda,
basta queste
dirlo.
Battute, ragazzi.
Sì, sì, no, voglio fare i complimenti.
È ora
Emilio.
Di evolverci.
Bravo
di
Emilio
evolverci.
Perché hai scelto una persona che ci mantiene quel piccola percentuale di purezza d'animo. No, e grazie Martina per questa tua
buona. Ma che pure Mauri non aveva capito.
Perché sono filippini ancora.
E beh, fanno riposo perché fanno le pulizie. Non te l'abbiamo spiegato.
Ma perché? Sei una persona falsa.
Giorno di riposo dei politici.
È che noi lo sappiamo, Mario.
Incriminato per aver fatto un po' di pulizia.
Bene, allora sono due teste di cactus. Come si sono permessi questi due giovincelli che puzzano ancora di latte di soia? Sacrilegio, sacrilegio. Allora, Movimento 5 Sberle, facciamo spaccio pulito. Allora, in Filippine hanno votato Duterte perché chi non lo vota è un drogato, ci scrive il nostro amico filippino. Chi non lo vota
qui,
è
ammassati.
Un drogato. Allora, caro direttore, anche a me ancora non mi hai convinto con Yellowstone, anche se ci sono le cavalli.
Le cavalli.
Ad esempio, anche se non richiesta esplicitamente da voi, la mia serie preferita è Good Omen. Ecco, è tipo Good Omen ma con i cavalli. Assolutamente sì, devi vederla a tutti i costi. Vai, sentiamo ancora, vai.
Fateci caso, nelle Filippine sindaco chi fa lotte spacciatori. Sì? In Italia ministro chi ci dà fuori spacciatori. Oggi se non c'è una conoscenza delle spacciatori in base a nessuna parte.
Ragioniamo.
Forse sì,
ragioniamo. Matematico. Bene, grazie. Matematico. Vai, sentiamo ancora.
Ale,
vai.
Ho due domande per te. Uno, perché è giovedì? E secondo, ma Radio Rock Italia com'è che non si fa?
L'importante è non menare il sindaco per l'AIA. Vai, sentiamo ancora, vai.
Come hai detto programma fedeltà, mi sono immaginato qualcosa tipo ogni tre spacciatori che uccideremo pianteremo un albero, quindi tutte le città
bello.
Piene di alberi, tanto verde,
bello.
Hai problemi?
Pochissima bene, gente bene. Per usufruirne.
Oh, ragazzi,
però,
sto leggendo una cosa incredibile, innanzitutto a Modena un uomo di 41 anni ha sequestrato l'ex compagna e l'ha torturata con una katana.
Mamma mia.
A Modena, e vabbè, è questo che okay. Diciamoci pure.
Questo
cioè, no, vabbè, non ci può stare, è sbagliato, però insomma, diciamo, rientra nella.
Siamo noi per
rientra un po' nella normalità. Diciamo. Nella normalità. No, cioè, non volevo dire questo.
Vabbè,
no, volevo dire,
rientra
un po' in
giusto,
una cosa che purtroppo è ancora all'ordine del giorno. Qua però siamo oltre, ragazzi. Qua siamo oltre. No, perdonatemi, siamo oltre. Una coppia finisce in carcere per violenza sessuale.
Una coppia. Uno contro l'altro.
No, è che vuol dire? Ah, quindi con carcere tutte e due, perché non l'ha subita. Pure che non l'ha subita in carcere. No,
carcere,
due signori, uomo e una donna, finiscono in carcere per violenza sessuale nei confronti di un disabile. Ah, violenza sessuale, che ridi? In confronti di un disabile. E questo disabile era figlio della donna. Quindi c'è, cioè, è una cosa proprio, è tutto sbagliato.
È orribile.
Questa allora è già meglio, no? Meglio nel senso, è più curiosa come notizia, no? Rispetto alla precedente, che era una semplice
sessuale.
Katana. Violenza sessuale nei confronti del figlio della donna disabile. Cioè, della donna che era disabile.
Donna era disabile.
No, il figlio era disabile. Dopo te la leggo. Allora, a Roma uno spacciatore di cocaina accettava anche pagamenti col POS. È stato sorpreso a Ponte Sisto.
Chissà come, tutto tracciabile.
Oh ragazzi, inizia oggi il 78esimo Festival del Cinema di Cannes. Quest'anno vieta gli abiti troppo scollacciati per sfilare sul red carpet. Quindi l'ha vietata. Sì, sì, sì.
come
vietata, sculacciata. Questa è violenza bisessuale a questo punto, giustamente ci scrivono. Vietati gli abiti troppo scollacciati, troppo scollacciati. Oh, attenzione.
Scollacciati.
Sì. Sì.
Vabbè, ma mi è sembrato
roba dell'Ottocento,
scollacciato.
Vabbè, tra poco approfondiamo, perché sono notizie curiose, curiose, sì, soprattutto quella lì della coppia, eh. Sono notizie pruriginose, vogliamo dire pruriginose.
No, è un dramma.
No, è un dramma. Dramma pruriginoso.
Piangendo.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, loro sono i Machined con questo nuovo singolo intitolato Bone Scraper, da 3 settimane nelle nostre novità. Ragazzi, oggi inizia anche l'Eurovision Song Contest, ci scrivono.
Grosse polemiche, eh?
Gianfranco, avete visto il gesto che hanno fatto la cantante israeliana che succederà sul palco? Bene, durante l'Eurovision Song Contest 2020, cos'è, 25, 26, quanti
siamo? Siamo nel 25.
La cantante israeliana è stata oggetto di forti contestazioni.
Sì, parecchie proprio.
Lei come si chiama? Noel? No, come si chiama?
Lachala.
No, che cazzo dici? Si chiama Noel... Eden Golan? No.
Eden Golan. Sì.
No, non lo so.
Non lo so.
Eden Netanyahu, Golan. Così, Netanyahu.
Ma questo qui 2024. Ah, no, 2025.
Come 24?
24.
No,
25. 25 siamo?
Eh sì.
Vabbè. Allora, il mio corpo che cambia. Ecco che mi ricordava sta canzone. Ah, è Piero Pelù.
Sì,
il mio corpo che cambia. Ma che? Hitler? Ah. No.
No, è diverso.
No, è diverso.
Mica Hitler, mica
Il famoso festival di cannabis, ci scrive qualcun altro. Allora, attenzione signori, perché la notizia va approfondita. Allora, qui sto leggendo dai quotidiani quest'oggi la notizia, e insomma, purtroppo tant'è, mi verrebbe da dire.
Ma che, rispetto a che tant'è?
Beh, alla notizia.
Cioè, così come dire, tant'è.
No, è tant'è, nel senso che, ragazzi, purtroppo rebus sixtantibus.
Tant'è.
Questa è la notizia. Allora, a Modena, un domenicano di 41 anni che da tempo maltrattava l'ex compagna, ha minacciato di ucciderla e l'ha chiusa nella propria abitazione. Qui ha picchiato la vittima, 35 anni. Nata in Italia, genitori sudamericani, usando il piatto e la lama del suo machete. Oppure il manico di una spada katana.
Aspetta, però.
L'ha morsa. Le ha tagliato ciocche di capelli per umiliarla. Le ha rotto il naso. E domenica 4 maggio il sequestro è incominciato.
Però scusami, di piatto.
Poi, dopo oltre 48 ore di sevizie, l'uomo si è addormentato. E la donna è riuscita a sfuggire, a denunciare i fatti. Domenica è stata arrestata. Ma questa, diciamo, è una storia come tante. Cioè, rientra purtroppo nella...
Normalità.
No, normalità no, però nelle storie cronaca. Che spesso sentiamo.
Esatto.
Ora sentiamo questa. Prima quelle foto, richieste con insistenza. Poi gli abusi sessuali veri e propri. E infine, una volta capito che il ragazzo stava parlando, questo disabile stava parlando, forse non sapevano che parlava, invece parlava, anche i discorsi per farlo ritrattare. Interviene la polizia... Perché fate queste facce? Di Busto Arsizio, che aveva attivato da tempo le indagini che hanno portato all'arresto di una signora che avrebbe dovuto proteggere il figlio affetto alla disabilità psichica e dal suo compagno.
Mamma.
Il suo compagno ha abusato sessualmente di questo signore, di questo ragazzo, a lungo,
con la complicità
della mamma. Della donna. Sono scattate foto e video. Una storia venuta a galla dopo l'arresto dei due accusati di violenza sessuale continuata e aggravata. Allora io dico, ma dove andremo a finire? Cioè, nel senso, noi ci lamentiamo di che fa nigga Hitler, ma qua siamo alla follia più totale, ragazzi. Siamo veramente, abbiamo perso la trebisonda a sta maniera.
Maurizio,
o no?
Beh, sono due discorsi diversi, penso,
due discorsi diversi, ma
però,
allora
tocca,
questo è più grave, però, no?
È tutto grave.
Sono altrettanto
grave,
bravo.
Questo
gravi.
È molto grave, come lo è l'altra notizia, per aspetti diversi.
No, parlo di Ye, no? Di Ye che canta il Hitler. Cioè, nel senso, qui stavamo parlando di uno che fa il matto. Qui parliamo delle cose che veramente sono incommentabili.
Che una mamma possa dare in pasto il proprio figlio disabile a un abusatore è tremendo.
L'altro giorno,
tra l'altro, penso che fosse
una
relazione extraconiugale, cioè il tipo fosse l'amante della signora.
Madonna,
di lei?
Veramente è una cosa troppo.
Madonna,
l'altro giorno ho letto un articolo
tutto
che
sbagliato.
È molto
sbagliato.
A me mi ha messo tanta angoscia.
Peccato, perché guarda, sto fatto che scopro che l'amante getta un ombra di discredito. Nel senso che lì allora lì vanno puniti,
prima no, andavano
premiati. Prima diciamo ci potevo pure stare, ma adesso l'amante no, extraconiugale no, questo non si fa. Vai, sempre.
No, c'era questo articolo che parlava di come a volte si tende a dare per scontato che se una è madre, ok, quindi partorisce una persona, l'ami, e tu dici, cioè, vabbè, è ovvio.
No, no, certo.
E invece
non
no,
ovvio.
E invece non è ovvio per niente. Questa cosa mi ha messo molta angoscia, però leggendo questo articolo effettivamente è molto coerente.
Ma
capita
a che fare poi
casi...
questa roba qua? Adesso faccio anche una domanda un po' la ye. Ma a che fare poi con l'amore questa roba qua? Cioè, nel senso, no, perché io temo che si sbagli nel pensare che o c'è l'amore o c'è un'altra cosa. Quest'altra cosa qui, secondo me, non ha nulla a che fare con l'amore. Cioè,
però,
è,
scusa,
una cosa a parte. No.
Certo. È una cosa
tu
a parte.
Pensa alle mamme che buttano dalla finestra.
Esatto.
I
però, beh, però lì spesso è anche depressione postpartum.
Appunto ti sto dicendo,
sì,
è una patologia.
Va
cioè, è una cosa che in realtà, secondo me, neanche lambisce il sentimento d'amore o non amore che tu puoi avere per una persona.
È un altro
che
campo.
Tu, è che
sì,
tu
sì.
Hai un disagio
sì,
molto
sì,
molto
c'è
forte.
C'è un problema. Un problema
è come quelli che si tagliano il pisello, voglio dire. Se tagliano il pisello che fa? Non amano...
È proposto questo paragone, però va bene.
No, per
che
dire, no, nel senso...
Perché mischi tutto?
No,
a un certo
dire.
Punto parti e
per ragionare, no? Ragionare per
aprirci.
Insieme. Allora, uno spacciatore con il POS non si era ancora mai visto. Lo hanno fermato e arrestato a Ponte Sisto gli agenti del commissariato Trevi Campomarzio. Ma
però,
lui che voleva fare cose fatte bene,
infatti,
dico, pagare le
fatturare.
Tasse
cioè,
invece di premiare un onesto imprenditore che
vabbè,
rischia
vabbè.
Per
allora
sé.
Un signore di 26 anni i carabinieri hanno arrestato, hanno recuperato anche alcune dosi di cocaina pronte all'uso. Io me la piglio poca ma me la piglio no? Disse un signore che prendeva ordinazioni di quantitativi di droga Maurizio su WhatsApp e Telegram.
Ordinazione
3899-106-600. Avesse incontrato il cliente di turno, si piazzava lontano da occhi indiscreti, questo almeno lo faceva, per farlo pagare strisciando la tessera bancomat nel dispositivo che si era portato dietro e che teneva nascosto in un borsello, insieme ad altra droga e denaro in contante.
E noi una persona del genere
allora,
la vogliamo
vessare. Io capisco l'uomo che ha torturato con la katana. Capisco anche questa coppia che ha arrestato per aver fatto sesso col figlio di Savi. Ma adesso arrivare addirittura. Ma non ci fermiamo più, ragazzi. Arrivare addirittura a spacciare la cocaina col POS. È per strisciare in tutti i sensi. La cocaina col POS. Ragazzi.
No, non va.
Che poi è la cosa curiosa è che tu fai la striscia di cocaina con la carta di credito
e
poi
paghi.
Strisci.
Esatto.
Cioè, questa è la genialata.
Ma è per quello che lui l'ha messo, no?
Gli andava dato un premio.
Certo. Due in uno.
Spesso
all you
si
can
usa
sniff.
Il bancomat per acchittarsela.
Allora, mi fate i brividi. Siete diventando come la vita in diretta di Matano.
Ed era lì che volevamo andare a parare.
Allora parleremo anche dell'Eurovision fra poco, perché è una cosa scandalosa quello che è accaduto all'Eurovision. Io passi quello che minaccia con la katana, passi quelli lì che fanno sesso con la figlia di uno dei due invalido, passi questo che spaccia la cocaina col POS, ma quello che è accaduto all'Eurovision è una cosa su cui accende tutti i riflettori del mondo. È una cosa incredibile. Ne parliamo fra poco. Prima però arriva Unni.
Just for fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
Valoroso Playfield di Cloakwell, sicuro che sai dove si trova il passaggio segreto delle mura segrete.
Svelmi la pippa, se il re degli Unni ha mandato me, una ragione ci sarà, no?
Magari è solo perché avete una di quelle amicizie tra maschi che a tratti potrebbe anche far pensare ad una omosessualità latente.
Ah, vero? Non ci avevo pensato. Comunque l'essenziale è che rimani sempre dietro di me.
Perché tu sai la strada?
No, perché tu sei brutto e se ti metti davanti ti vedo. Ma, vermi la pippa! La Pippa? Dove sei? Mali mortacci, t'ho detto che devi rimanere dietro. Lo capisci che fai paura?
Volevo solo dimostrarti che riesco a confondermi con la natura.
No, tu così te confondi con l'infarto. Namo, va.
Nel frattempo, anche il re che ha sventola Seppern del re degli Ucri, insieme al suo fidato Mallodalat, sta cercando l'entrata del passaggio segreto delle mura segrete.
Tempiato Seppernet, sicuro che sapete dove andare?
Tranquillo, Mallodrat, conosco questo tragitto talmente tanto bene che potrei camminare anche a occhi chiusi, guarda!
Ma no, dai!
No, ti faccio vedere, guarda, vedi? Guarda, occhi chiusi, guarda! Aio! Ammazza che botta! Oh, ma Starbero 25 anni fa non c'era!
Beh, 25 anni sarà cresciuto!
Mamma mia, che capocciata, mi fa male! Dai, ammazzate!
Ma coglionazzo Seppernet, perché?
Perché io mi sono fatto male! Guarda, Mallodrat! L'albero nasconde un passaggio!
Il passaggio segreto!
Ecco, vermi la pipa, il passaggio segreto è proprio...
Merdoso Seppernet!
Valoroso Prifil Dick!
Non è fidato Mallodrat!
La cosa? Cioè il coso? Vabbè, te insomma...
A quanto pare tutti alla ricerca del passaggio segreto delle mura segrete per arrivare alla stanza segreta che nasconde la mappa segreta!
Ma come la mappa? Ma non nasconde la formula segreta?
La formula per cosa?
Cosa?
Unno per tutti, tutti per unni.
Radio Rock Podcast.
Motorhead, ancora Kill by Death su Radio Rock alle 9.30 per il libro della settimana. Sarà con noi in collegamento telefonico Emilio Targia per parlare della riedizione del suo libro Quella notte a Leisel, edito da Sperling & Kufer a 40 anni dai tragici eventi del 29 maggio, ci siamo quasi per quanto riguarda l'anniversario, 29 maggio 1985, quando ci fu quella orribile tragedia, che però forse vale la pena anche un po' ricordare per i più giovani che magari non l'hanno vissuta, perché magari sono nati anche dopo e non ricordano quelli...
Non l'hanno neanche sentita, perché non se ne parla più come in passato, chiaramente il tempo... Andando avanti, no? Alcune cose non è che le dimentica, ma le mette in secondo piano. Quindi, secondo me, tanti ragazzi non sanno proprio manco che cos'è.
Parliamo della cosa
accaduto.
Che ieri vi ho chiesto che cos'era.
Ecco, appunto.
Però tu l'età ce l'avresti.
Ma
cosa
ti ricordi?
No, non ero nata.
Cosa ti ricordi? No. Allora, no. Non eri nata, però.
Sei giovane.
Non era nata, però.
Non mi ricordo che se ne parlasse. Io,
parliamo
però
di un evento che è stato. Purtroppo iconico, nel senso, un evento
sì,
che è stato
parecchio, come no.
Quando si dice Eisel, ancora oggi, tant'è vero che lo stadio l'hanno abbattuto e ricostruito con un altro nome, proprio perché quel nome lì è ovviamente completamente inutilizzabile.
Ragazzi, fu una tragedia.
Morirono 39 tremenda, persone e ferite furono 600.
Non solo, e dobbiamo ringraziare che non sia accaduto di peggio, perché sì, c'è stato un momento nel quale veramente i morti sarebbero potuti essere cifre a tre numeri. Sì. Perché...
Emilio Targia, storico tifoso juventino, era lì quella sera e ha scritto questo libro. Devo dire, se non si trattasse di una enorme tragedia, un libro appassionante da leggere, divorandolo, proprio perché insomma racconta, devo dire, con grande abilità anche tutto il prima, il durante, il dopo.
Poi frutto di una serie di errori, di valutazioni di ordine pubblico in un periodo e in un contesto storico nel quale gli ultras inglesi erano da tempo banditi dalle trasferte europee, rientravano dopo qualche anno per atti di violenza, un piano di ordine pubblico assolutamente insufficiente, il contatto tra le due tifoserie, una struttura non all'altezza,
fatiscente
e con una rete, cioè, capito? Lì veramente poteva essere un'ecatombe. E dobbiamo ringraziare, sembra una battuta noir, ma dobbiamo ringraziare il fatto che alla fine sono morte solo 30 persone.
È vero.
Solo
39 persone.
39 persone
di cui due 32 italiane, sì. Tra i tifosi, insomma, quello lì era un settore un po' misto, il famigerato, purtroppo, anche questo.
Bravo.
Oltre a Eisel,
esatto,
settore
esatto.
Z,
altro errore clamoroso,
attaccato ai due settori dei tifosi del Liverpool. Sì. A un certo punto, adesso poi lo racconteremo con Emilio Targia, a un certo punto viene sfondata la recinzione labile che divideva i due settori. I tifosi, che erano prevalentemente juventini, ma anche neutri, che erano presenti nel settore Z, si sono allontanati dal settore nel quale gli ospiti stavano, i tifosi del Liverpool stavano invadendo, allontanandosi, alcuni sono morti nella calca, calpestati, e poi è crollata una, è crollato un muro
per soffocamento
di recinzione,
cioè una roba
che ha tutto addosso, che ha fatto sì che molte persone cadessero proprio dalla,
e poi le polemiche successive al tempo e negli anni, perché si colpevolizzava il fatto che si fosse continuato a giocare, dall'altro settore c'era chi sosteneva che bloccare e non fare quella partita avrebbe generato una guerra in quella città, perché di nuovo, visto il problema, esacerbati gli animi, non c'era sufficiente sufficiente forza dell'ordine per gestire quello che sarebbe stato il deflusso, insomma, diciamo, una pagina nera.
Mi ricordo che la cosa che fu vissuta anche in diretta, quella
evento. No, c'era, cioè, Pizzul, c'è la famosa telecronaca di Bruno Pizzul che commentò in diretta quegli accadimenti, quando ancora non era chiarissimo, cioè era chiaro che era successo qualcosa
però
di molto grave,
sapeva, certo,
ma la portata ancora non era,
di tutti quei morti, no,
non era ancora chiara, insomma. Quindi ne parleremo con Emilio Targia tra poco, verso le 9.30. Il libro della settimana, quella notte a Leisel, Sperling e Kuffer, in questa nuova edizione aggiornata. Intanto invece vi parlo di una cosa molto importante e molto bella, quindi insomma attenzione, fate grande attenzione. Radio Rock Promotion. È perché Radio Rock presenta Rock di Opera, i più grandi successi di Pink Floyd, Queen, AC/DC, Deep Purple, Van Halen, suonati dall'Orchestra Filarmonica di Praga. Una serata imperdibile da vivere insieme ad artisti del calibro di Ronnie Romero, Giacomo Violi e tanti altri. Rock di Opera, 26 maggio, ci siamo quasi, alle 20.30, all'Auditorium Parco della Musica, sala Santa Cecilia, biglietti sono disponibili su Ticket One.
Radio Rock Podcast.
Green Day con Ballyhoo, la strage dell'Eisel, qualcosa che è solo rispetto, ma io dico, questo è uno di quei casi in cui, ragazzi, chiaramente non è che si parla di calcio, si sta parlando di una tragedia, di quelle insomma che sono rimaste purtroppo indelebili nella storia di questo paese, dell'Europa intera, perché poi è una strage che è avvenuta in Belgio, nella memoria di tutti coloro che in qualche modo si ricordano, hanno vissuto quei fatti, immagino anche appunto anche l'emozione con la quale 40 anni dopo Emilio Targia fra poco ci racconterà di quegli eventi, lui che li ha vissuti. Pensate che nel libro lui racconta che fino all'ultimo erano incerti se comprare il biglietto per il settore Z, il settore famigerato dove purtroppo morirono tutte quelle persone, ci fu questa si realizzò questa strage, o il settore degli Juventini che era dall'altra parte. Poi scelsero di stare insieme agli Juventini per un discorso di calore, di tifo, no? Cioè, se siamo insieme nel settore, magari sarà un settore nel quale vediamo meno bene, però insomma partecipiamo alla festa in una maniera diversa, no? E quindi optarono poi per il settore,
molti casi della vita, no?
Le sliding doors,
questo magari glielo chiederemo, insomma. Sentiamo chi c'è, vai.
Buongiorno a tutti. A parte che l'Eurovision Song Contest è veramente la cosa più cringe dell'universo,
un po' sì, però vi devo dire, ragazzi,
roba che ti viene la pelle d'oca solamente se per sbaglio
è bella per quello
sul canale quando lo fanno. Ho visto il video di contestazione alla cantante israeliana, questi gli urlavano vergognati, e lei mandava i baci. L'operazione simpatia di Israele comunque prosegue a gonfie vele, eh?
Tu dici grande modo di rispondere,
no, che poi è in Svizzera, se non sbaglio, avverrà quest'anno, per cui che anche gli svizzeri si possano in qualche modo, no,
schierare,
esporre in questo modo è particolare,
C'è secondo me un tema legato al fatto che è un tema da sollevare, l'abbiamo già fatto, per carità,
sì.
Però si è fatto giustamente nei confronti della Russia che ha invaso l'Ucraina, ogni tipo di sanzione, atleti squalificati,
si è prese chiare posizioni,
nettissime. Chiarissime, ripeto, per me anche giustificate, a patto che non si scenda nel tutti i russi sono
Dostoevskij, non lo insegniamo più, insomma,
laddove c'è la bandiera sostanzialmente, no? La bandiera, quindi gli atleti possono gareggiare perché non hanno responsabilità individuali, possono gareggiare ma gareggiano senza bandiera, va bene, ok, perfetto. Qua per Israele non si è fatto nulla,
stamattina cambia il presupposto fondamentale. La comunità internazionale non riconosce Israele come uno stato aggressore e colpevole.
Quante altre persone devono morire?
L'errore di fondo che genera tutto il resto è questo: la comunità internazionale riconosce nella Russia uno stato aggressore pericoloso. Invece
Scusa, non volevo, no? Non volevo fare un dibattito su questa cosa. Era solo una poi volevo leggere la notizia.
Sì, perché poi lasci ai cittadini, no, la presa di posizione.
Le conclusioni, lì, secondo me, sono molto
anche
chiare.
Lì, no? Non è che il discorso anche perché, non è condannare Israele,
anche perché poi vengono fuori. Esatto. Poi, tra l'altro, queste cose che erano prevedibilissime, fra l'altro, in cui una ragazza, che poi non è manco colpa sua, adesso io non so quali siano le posizioni di questa ragazza.
No, tra l'altro, credo che lei.
Però non è manco colpa. Che esce con la bandiera come fanno tutti, che esce con la bandiera israeliana. Certo. Poi è chiaro che la esponi a dei fischi, a degli insulti.
Meno male che è successo solo questo.
Tra l'altro,
non altro.
Lei è sopravvissuta all'attacco di Hamas perché si è finta morta. Per cui era tra quelli che erano presenti nel.
Quindi, veramente molto poco tremenda. Colpevole. Okay. Ecco, diciamo, anzi, è una vittima anche lei di quella giornata e di questo delirio. Però si è giusto, purtroppo si, la si espone la
parola, espone le sue idee, bisognerebbe bandiera, capire, capito? Se lei è una sostenitrice del governo israeliano oppure no, però a prescindere da questo anch'io credo, a meno che lei non abbia voluto esporsi, questo io sinceramente non lo so.
Ma lei ha fatto come
una intervista su la bandiera, però non vuol dire niente, nel senso non è necessariamente il fatto che tu esponga la bandiera.
Ma
lo
la stessa
tanti,
cosa è successa ai tornei giovanili di scherma in cui gli israeliani hanno vinto e gli svedesi non si sono girati nei confronti della bandiera nel momento in cui è partito l'inno nazionale, proprio
adesso,
come presa di posizione politica.
Perché è un simbolo, adesso la bandiera Israele è il simbolo, è un
così
simbolo
come
chiaro.
Quella della Palestina che viene sventolata.
Sì, io poi queste cose qua dei simboli credo che
lo so, però è il modo
però
per
anche quello che uno, è anche quello che uno dice secondo me, no? Che alle volte
quando non parlano gli stati, in qualche modo il popolo sente il bisogno invece di esprimersi, in qualche modo viene fuori anche in maniera sbagliata a volte, perché poi succede pure quello.
Vabbè, lei dice: al controllo la mia storia è quella di Israele, nonostante la difficoltà e le probabili contestazioni, non cerco compassione, cerco di restare forte di fronte a tutto questo, di fronte ai fischi che sono sicuro al 100% arriveranno dalla folla. Che poi sono arrivati, appunto. Contestazioni, questo era un articolo di qualche giorno fa sul giornale che dice che intervistava insomma questa artista. Le contestazioni sono già arrivate via social, tanti insulti, a volte minacce. Lei non sembra curarsene. Però ecco appunto. Quest'anno, peraltro, il pubblico potrà esporre anche bandiere che non parteciperanno alla manifestazione, oltre alla bandiera arcobaleno, il che significa che molto probabilmente saranno esposte delle bandiere della Palestina. Adesso questo non so se è stato fatto o non è stato fatto.
Allora, ieri c'era solo il red carpet, hanno fatto, per cui si sono presentati i cantanti, non c'è ancora stata nessuna esibizione. Era la presentazione dei cantanti e durante quella presentazione, che era esterna, non era interna a uno stadio, insomma un auditorium, c'è stata lo sventolamento di bandiere palestinesi al nome Free Palestine.
Magari in Svizzera ci sono più immigrati islamici che ebrei, ma non lo so se è per questo, non credo
che riguardi
punto,
solo islamici e ebrei.
Chi non si schiera contro i nuovi nazisti, sembra, ci scrive qualcun altro di voi, solo l'elite europea, la comunità internazionale e l'elite occidentale, che ormai ha perso completamente credibilità, il declino non riusciremo a fermare. Beh, a me mi pare che si schierino in pochi, insomma. A livello di grandi poteri, pensate, non so, l'elite occidentale, parliamo anche degli Stati Uniti, insomma, certo. Però io sento insomma pochissime voci. A livello, non a livello di società civile o di persone impegnate nella civile, ma parlo proprio a livello di istituzioni, di politica. Sento poco.
Sì. Io ho una sensazione ancora diversa e penso solo che si stia solo aspettando il primo che parte e poi si schiereranno tutti in un atto chiaramente di viltà e di codardia politica. Legato strettamente al fatto che in questo momento storico, a livello di equilibrio,
anche altri stati del nord Europa l'hanno fatto.
La Spagna,
fatto, no?
Qualcuno c'è
sì,
stato.
Però la Spagna ha dei legami differenti con chi. Allora, il principale foraggiatore di Israele sono gli Stati Uniti. Sì. La Spagna con gli Stati Uniti ha anche delle querelle in ballo molto minori rispetto ad altri paesi d'Europa. Quindi, come l'Irlanda, tra virgolette, può essere libero di esprimersi. Gli altri li trovo un filo imbavagliati in attesa di poter, come dire, sganciarsi un pelo di più e dire Netanyahu sei una merda,
però
se
appunto
vieni qua
c'era Spagna, c'era Irlanda e qualcuno voleva associarsi a quel discorso là.
Se non sbaglio,
delle due l'una, o lo fanno perché non c'è stato l'abbrivio, e allora l'abbrivio invece c'è stato. Oppure lo fanno perché sono legati agli Stati Uniti, e allora non lo faranno mai. Esatto. Non è un discorso di abbrivio. Cioè, certo. Capito? Delle due l'una.
Che cosa succede di là dopo questo crollo che c'è stato con le elezioni del midterm? Se crolla quel tipo di popolarità, crolla quel tipo di narrazione, e allora io posso dire che Netanyahu è una merda.
Va bene, allora intanto Kingfisher.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Lenny Kravitz con American Woman, classico dei Guess Who dal Canada, riproposto in questa bella reinterpretazione da Lenny Kravitz. Tra pochissimo parliamo del libro di Emilio Targia, Quella notte a Leisel, prefazione di Sandro Veronesi e postfazione di Antonio Gabrini, nuova edizione aggiornata, Sperlich & Kuffer. Emilio Targia sarà con noi in collegamento telefonico, dicevo, il libro della settimana sul tema l'Eurovision e altre questioni, poi continueremo nei prossimi giorni, perché oggi non facciamo in tempo, ma è un tema molto ma molto interessante. Arrivano gli Sleep Token e torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Sleep Token con Damocles su Radio Rock, tra le nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti e che si possono, lo ribadiamo, votare sul nostro sito internet radiorock.it. Allora, stiamo tentando di metterci in contatto con Emilio Targia, c'è un po' di problemi di collegamento telefonico. Emilio, tra l'altro, anche lui radiofonico, perché lavora da tanti anni a Radio Radicale, giornalista e scrittore, ha realizzato questa riedizione in realtà del suo libro Quella notte a Leisel con nuovi contributi. Una delle cose che mi hanno molto colpito del suo libro, poi magari se riusciamo ne parleremo con lui, è che sul biglietto venduto, lui riporta questo nel libro, sul biglietto venduto era stampato in bella mostra: l'organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti di qualunque natura essi siano che possano verificarsi durante un'occasione della partita per la quale questo biglietto è stato emesso. Sembrava quasi un presagio e per certi versi era anche un tentativo, probabilmente, insomma, poco simpatico, no? Di declinare responsabilità relative a questioni che invece afferiscono a chi organizza un evento, che riguardano l'ordine pubblico, che riguardano la struttura dell'impianto.
Però per esempio io mi ricordo che quando lavoravo ai concerti e queste robe qua, sul retro dei biglietti dei concerti c'era chiaramente scritto che l'organizzazione bla 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 declinava responsabilità in merito a furti, risse, impicci e imbrogli vari.
Però sai, un furto è un discorso, no?
No, parlava diverse, proprio di accadimenti interni allo svolgimento della manifestazione.
Però la sicurezza
però
della
se
struttura
crolla una, se crolla esatto. una tribuna,
ma l'organizzazione ha responsabilità sulla vendita dell'evento, la struttura è responsabilità della struttura.
Ho capito, però è sempre il suo discorso, e facciamo
a meno che non coincida
prima sul diritto, a parte possono coincidere, ma poi c'è anche un altro discorso: se tu organizzatore organizzi l'evento in una struttura, esatto, ti sei sincerato
che sia
la struttura sia norme, diciamo, che sia sicura.
Però la casistica, seppur macabra, rientra in un evento come straordinario un normale svolgimento. Cioè non è detto che uno debba fare una rissa e schiacciare un milione di persone in angolo.
No, però
ora se fossi un avvocato cinico ti direi: e che cazzo c'entro io se quelli sono matti
pure
e si ammucchiano perché
è stato
testato per un evento. Ma non è così.
Però se tu organizzi devi sincerarti che questa cosa può succedere.
Sì, fino a quelle cose là. Sono fattispecie previste e funzionano come le assicurazioni. Nel caso dell'eventistica sono fattispecie previste sulla previsione di...
Poi.
E se nella previsione è tutto segnato, certo non c'è scritto attacco di hooligans nei confronti di tifosi juventini che si sposteranno e sposteranno il peso in una struttura già fatiscente, io non ne rispondo mai. Cioè un avvocato la vince facile,
ma
un'eventuale
causa. Sì, poi vedremo anche un attimo i risvolti penali che ci sono stati. Chiaramente è chiaro che la UEFA ha dichiarato solo i tifosi del Liverpool sono responsabili, su questo non c'è dubbio. In realtà la UEFA, che ha organizzato l'evento, i proprietari dello stadio Heysel e la polizia belga furono indagati,
certo,
perché insomma indagine...
la gestione dell'ordine pubblico fu proprio un dibattito anche in sede di Parlamento, diciamo non europeo, insomma Parlamento belga, proprio perché Lì poi c'è stata proprio, ci sono state delle mancanze chiare nell'organizzazione, nella gestione del flusso e deflusso.
Ma forse
all'impianto.
Anche nel come era la struttura, magari era troppo fatiscente, perché mi viene da pensare che magari tu dei test
sì,
sulla
resistenza
sempre il fatto
li che,
fai,
sì,
no?
Però rimane sempre il fatto che il fatto scatenante, l'episodio sì. scatenante è quel tipo di roba.
Comunque,
che tu, insomma,
in realtà la cassa, adesso senza poi ripercorrere tutte le tappe del processo perché sarebbe complicato e lungo, sì. ma la Cassazione nel 1991, quindi 6 anni dopo l'evento, confermò le condanne per 9 hooligan del Liverpool, 4 anni e 60.000 franchi, più condanne a 5 anni per altri 3, quindi furono condannati in tutto 12 sostenitori del Liverpool, ma furono condannati anche l'ex segretario della Federcalcio belga Rosens per aver consentito la vendita dei biglietti per la sezione dello stadio del Liverpool ai tifosi della Juventus. Ah, questa okay. è un'altro
Beh,
un'altra fattispecie.
Si poteva evitare,
c'era un discorso di, proprio di vicinanza dei settori. Sì. Cioè,
tra l'altro non
quel
è
settore Z non doveva essere... Perché poi il problema qual è? Il problema grosso qual è? Che i tifosi della Juventus erano molti di più dei sì. tifosi del Liverpool, molti di più. Quindi chiaramente loro vendettero dei biglietti certo. per un settore che era molto troppo vicino certo. ai sostenitori del Liverpool e che non sarebbero dovuti essere venduti quei biglietti lì molto probabilmente. Lasciando soltanto
dopo quel disastro, così come con le Torri Gemelle cambia la politica per sì. la sicurezza sugli aerei, come dopo no. quel disastro furono studiate una serie di iniziative per proprio la gestione all'interno dello stadio, il cordone di sicurezza, il cosiddetto cuscinetto che oggi viene, per chi è andato allo stadio magari si accorge che quando non è possibile separare nei settori c'è una separazione fatta con tre poliziotti in fila per tutto il settore, quello è una zona proprio di cuscinetto che serve a queste cose, perché purtroppo gli idioti ci stanno sempre
situazioni.
E potrebbe succedere.
Non solo, ma furono condannati anche 2 capi di polizia della polizia belga che erano incaricati della sorveglianza allo stadio quella notte, perché anche lì c'erano state delle negligenze. Poi è chiaro che tutto nasce dai tifosi del Liverpool che pressano e spingono, però ci sono anche delle corresponsabilità che furono evidentemente approvate
più che altro
e fondamentali, perché sì. poi diciamo che tutto ha concorso, no, a che avvenne quella tragedia. In seguito a questa tragedia appunto venne elaborata la Convenzione Europea sulla violenza e i disordini, cioè bisogna sempre toccare il fondo, no, per poi intervenire, pare attualmente ratificata da 42 paesi e quindi poi diciamo questa tragedia insieme ad altre, a dire il vero, avvenute negli anni 80, tra cui quella di Hillsborough, furono introdotte, diciamo così, delle norme sempre più severe, sempre più stringenti per migliorare la sicurezza negli stadi, le telecamere a circuito chiuso per esempio, che prima non c'erano, tutta una serie di questioni relative alla gestione dell'ordine pubblico eccetera eccetera, quindi insomma poi diciamo la cosa cambiò radicalmente in 10 anni, ci fu una vera e propria rivoluzione il campionato d'Europa 1996. Venne assegnato all'Inghilterra, diciamo che, come dire, il problema hooligan fu un po' affrontato, come dire, col pugno duro. Ancora oggi però si parla di hooligan quando si parla di...
Ricevettero una squalifica dalle tutte le competizioni sì. europee, tutte le squadre
tutte
inglesi.
Tutte le squadre inglesi.
Insomma, appunto dico, era un contesto per cui, insomma, voglio dire, vanno in finale, c'è una squadra inglese, dopo quello che è successo io ci metto l'esercito, cioè, capito? Cioè, certo. Lo blindo con
i car armati
per certo. carità, non succede niente, ma è meglio
però,
così
certo.
Diciamo che fu tutto troppo molto come dire, le maglie
leggero.
Molto larghe, ma certo, anche perché poi in quel contesto lì scatta una roba per cui è molto difficile anche per chi fa ordine pubblico lì, a meno che non sia un dispiegamento di forze da invasione dell'Iraq, ma lì tu immagina 15.000, con tutto il rispetto, ho un'ammirazione per l'ideale del tifo inglese tolta la violenza, ma tu immagina 15.000 imbriachi che non hanno manco la percezione dei mangalellate, diventano un'orda barbarica
certo.
che te travolge, insomma, voglio dire, grosse responsabilità da chi ha sottovalutato,
ma
evidentemente
a oggi, no, questa vicenda ha ha fatto sì che qualcosa cambiasse?
No, radicalmente. Chi frequenta lo stadio sa benissimo che oggi, quando si parla di eventi allo stadio,
c'è un prima e un dopo,
niente.
C'è un prima e un dopo rispetto
allo stadio
a...
dentro non succede più niente. Ma è oggi io ho una tessera che viene scannerizzata, sì, mi scannerizzano la faccia, ci metto il pollice e le telecamere sanno in che posto sto.
Paradossalmente diciamo che ha spostato i disordini fuori dallo stadio,
fuori
questa,
dallo stadio.
Tutta
infatti,
questa...
con tutto che oggi rispetto a però anni in cui si parlava di violenza negli stadi, oggi non succede quasi più nulla, però succede tutto fuori e neanche più troppo vicino. Prendiamo la nostra città per non parlare delle altre, sì. Si parla di o Ponte Milvio o dall'altro lato Piazza Mancini, cioè anche ad una distanza diciamo di, chiamiamola di sicurezza, per i facinorosi che sanno che troppo a ridosso non si va.
Perché proprio lo vuoi fare.
Ma ragazzi, ma se da una punta, vabbè, sarebbe da primo capitolo, ma ci sono i cosiddetti, mi viene da ridere perché sembra una cosa folle, sì. I cosiddetti comitati di benvenuto si facevano,
sì,
che,
mi ricordo.
Per cui ci dava un appuntamento all'uscita, certo, di un casello, certo, prima da, per menarsi, fine. Sì. Cioè non è che c'era un
comitati di benvenuto.
Cioè un appuntamento, capito?
Comunque, cioè, mi fa pensare troppo a me questa.
Bene,
cosa,
ragazzi, vediamo un attimo, mandiamo una canzone, poi sì, torniamo, se non riusciamo a metterci in contatto con Emilio D'Argia, lo recupereremo sicuramente nei prossimi giorni. Intanto, Blowdown Gang. Radio Rock Podcast. Allora, rientriamo in diretta perché voglio, insomma, non abbiamo tantissimo tempo, ma siamo riusciti a metterci in contatto con Emilio D'Argia, che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Emilio, ci sei? Buongiorno.
Buongiorno, scusate il ritardo, ci sono e ci sarò, spero.
Allora, guarda, facciamo così, Emilio, intanto ti faccio un po' di domande sul libro, ti chiedo un po' di cose, non abbiamo tantissimo tempo, però poi hai promesso che ci passi a trovare qua in studio, anche così, perché così ci rivediamo, che è un bel po' che non ci vediamo. E...
Ma sì, anche perché in quello studio ci ho passato un anno di notte, quindi
ecco,
insomma, ogni lunedì
torni sul luogo del delitto. Senti un po', allora, io a questo punto, noi abbiamo raccontato un pochino sull'Eisel e devo dire che è molto importante, al di là dell'anniversario, perché tra poco meno di poco più di due settimane sarà il 40° anniversario di quella orribile, orrenda strage, e stavamo anche un pochino raccontando gli strascichi penali, le responsabilità, quello che è accaduto dopo. È importante però raccontarla, perché noi siamo qui in studio, con noi c'è la giovanissima Martina Caronna, che ci chiedeva, diceva, di che si tratta? Ci sono dei giovani nati nell'85, 86, 87, 90 che la ricordano poco, o per meglio dire, forse per certi versi non la ricordano proprio. Perciò cosa è stata e quanto è stato scioccante, uno spartiacque, diciamo, nell'intervento precedente per il calcio e la società di quegli anni, quell'orribile nottata che tu ti sei trovato a vivere lì.
Beh, innanzitutto io dico sempre che non è solo una strage sportiva, non è solo una strage di calcio, lì sono morti 39 cittadini di tutta Europa, perché sì, c'erano tifosi italiani, c'erano tifosi neutrali, c'erano tifosi juventini, la maggior parte, c'erano due tifosi interisti, c'era un ragazzo irlandese, insomma c'era di tutto. Quindi quando si dice la strage, insomma, la si relega solo a un fatto di calcio, è un po' limitativo. Questo è il primo passaggio. Il secondo, beh sì, insomma, qualcuno ha scritto che è stata un po' la fine dell'innocenza del calcio. Il calcio in realtà forse l'innocenza l'aveva già persa, però in quella sera si sono condensate tante cose. Io dico sempre che è un po' come il Vajont, cioè il Vajont non ha solo una motivazione, il Vajont è purtroppo un incrocio tragico di 7, 8, 9 temi, che sono malaffare, mala gestione, superficialità, interessi, disprezzo per la vita umana con tutta evidenza, eccetera eccetera. Quando tutti questi meccanismi si sommano, arriva la tempesta perfetta. Quella volta accade la stessa cosa. Tu dici bene, il problema della memoria è fondamentale, perché come col Vajont, insomma, tre quarti del paese si ricordava che, e ancora oggi qualcuno qualche giorno fa l'ha detto, l'ha anche scritto, che fosse crollata la diga. In realtà la diga ha retto benissimo, era una delle più belle del mondo. Lì è crollata una montagna, che è un po' peggio.
Sì.
Anche in questo caso, non essendo io, per carità di Dio, Marco Paolini, però se lì non ci fosse stato un artista che si fosse preso sulle spalle il peso di quella memoria mancata, tutta Italia ancora penserebbe che era crollata una diga, e a qualcuno forse avrebbe fatto anche comodo. In questo caso io cerco di colmare qualche lacuna. Dici bene sulle giovani generazioni, perché questo libro, nella sua prima edizione, ha partecipato a un premio a Cava dei Tirreni, il premio Giancarlo Siani. E mentre la categoria giuria è stata vinta da Maurizio De Giovanni, noi abbiamo vinto nella categoria dei liceali, per cui siamo stati votati dai liceali che ovviamente non erano nati quando accadde la strage, e per la maggior parte dal sesso femminile, che non sempre è così vicino alle cose di calcio, diciamo, di sport. Quindi questa cosa qui è esattamente come hai detto tu, cioè c'è sicuramente una lacuna su questo e anche un misunderstanding, cioè quella non è solo una questione di calcio, ma è una strage europea che coinvolge responsabilità gravissime innanzitutto da parte delle istituzioni locali, cioè il borgomastro, il ministro degli interni, la gendarmerie, che è stata a dir poco fallace, e ovviamente l'UEFA, che ha scelto uno stadio che andava bene nemmeno per una partita condominiale ed era già come dire in decomposizione di cemento marcio e con criteri di sicurezza pari a zero. Ecco, questo è un po' per introdurre il tema.
Certo, senti, tra l'altro tu racconti, devo dire, mirabilmente il libro, lo faccio vedere agli amici che ci guardano sulla TV, su Radio Rock TV, ma dico, per chi non l'ha ancora letto, ragazzi, compratelo oggi stesso, lo divorerete, lo leggerete dall'inizio alla fine senza potervi interrompere, perché chiaramente è un racconto emotivo di quello che è accaduto, ma anche in prima persona di un giovane Emilio Targio che insieme al suo amico va a vedere questa finale in Belgio sperando e pensando di divertirsi, assistere a una bella finale di Coppa dei Campioni supportando la propria squadra. Tra l'altro tu racconti che nel libro che eravate incerti se prendere proprio i biglietti del settore Z, che era un settore diciamo di juventini ma anche neutrale per certi versi, oppure se andare nella curva della Juventus, poi avete
allora,
scelto per...
Quello è un fatto esistenziale quasi, la dico in tre secondi. Allora, io grazie a mio padre, che allora era dirigente delle Ferrovie, sono riuscito con un suo amico ad avere due biglietti per il settore Z, che era quello che si vendeva specialmente a Bruxelles con diciamo spettatori presunti neutrali. Per puro caso, per una conoscenza, sono riuscito attraverso Juventus, nella persona di Morini Francesco, vecchio stopper juventino glorioso, ad avere invece biglietti del settore diciamo del tifoso juventino. Sì. E quindi gli altri due biglietti li abbiamo letteralmente regalati, io spero di averli regalati a qualcuno che ha salvato la pelle, e sono capitato per caso, per fortuna, nella curva giusta, cioè quella... Insomma, certo. No, non della tempesta perfetta, e questa cosa in qualche modo uno poi se la porta dentro, no? Perché innanzitutto ti fa capire già a 19 anni che siamo appesi a un filo, ma veramente a un filo del destino. E poi, visto che faccio questo lavoro ormai da quando ho 17 anni, praticamente 18, beh, a quel punto dovevo per forza fare un libro, perché sarebbe stato vigliacco da parte mia non farlo. Certo. Poi per mi ero portato presso una Super 8, un registratore piccolino di quelli che insomma, tu ricordi bene, a cassetta ovviamente, poi tu spiega alle giovani generazioni cosa sono le cassette, e registravo quello che vedevo istintivamente, perché non ero lì per nessuna testata, ero lì per conto mio, quindi registravo automaticamente quello che vedevo. Questo materiale me lo sono ritrovato dopo tanti anni, l'ho riascoltato e ci abbiamo tirato fuori a quel punto sia il libro che anche il podcast, che si chiama Dentro l'Eisel. Ieri è uscita la nuova puntata, lo trovate su Spotify, ovviamente gratuitamente, su YouTube, tutte le piattaforme, perché ci piaceva l'idea di restituire anche tutti i rumori, i suoni, l'altoparlante, i rumori dello stadio, che sono terrificanti e che tu nel libro possiamo raccontare, ma potete immaginare, ma nel podcast si sentono proprio gli elicotteri, cioè si dà la dimensione di tutti i rumori che sono tutti estranei a una partita di calcio, cioè eravamo dentro una specie di guerra.
Io tra l'altro molto velocemente, perché dobbiamo chiudere, però abbiamo ricordato delle conseguenze penali chiaramente per i tifosi, per alcuni tifosi, 12 tifosi, abbiamo parlato della gestione dell'ordine pubblico, abbiamo parlato, però chiaramente c'è anche un problema, tu raccontai, gli juventini erano molto di più dei tifosi della del Liverpool, e lì qualcuno ha deciso quel settore vicinissimo, pericolosamente vicino ai tifosi del Liverpool, che di cui si sapeva, si conosceva la pericolosità, di vendere qualche biglietto in più e appunto darlo a metterci altri tifosi della Juventus.
Ancora peggio, sì. non c'erano i controlli e i tifosi del Liverpool erano molti di più, sono entrati senza che nemmeno, io ho biglietto ancora intero, anche io non mi è stato strappato per velocizzare l'operazione in ingresso, certo. Non l'hanno nemmeno strappato, addirittura in tribuna qualcuno mi ha raccontato che se mettevi il biglietto con sopra X, una banconota da X franchi, entravi, cioè quello stadio era un'isola allo sbando totale, e quindi lì sono entrati anziché 3, 4, 5 mila tifosi, ne sono entrati 10 mila, che poi hanno deciso di allargarsi un pochino e non trovando resistenza, perché lì non c'erano gli ultra, un mio amico che era un ultra era lì e si è salvato scalciando, capendo che se veniva schiacciato era finita, quindi ha scalciato andando contro l'onda, li ha affrontati, si è preso un paio di bottigliate, ma dopo 5 minuti era fuori dalla tempesta.
Sì.
Mentre gli altri, che non sono abituati ovviamente allo stadio, si sono impauriti perché famiglie, bambini, eccetera, no? retrocedendo piano piano, e gli altri, purtroppo la maggior parte totalmente ubriachi e armati di mattoni, di qualunque cosa, li hanno schiacciati e poi sappiamo com'è finita. Ecco, questo è un po' il senso.
Quando vi siete resi conto, ci racconti in due parole, quando, anche se qui bisognerebbe fare 3 ore di programma su questo, quando
ma io vengo da voi assolutamente prima del 29 o dopo, come credete voi, insomma, ci siamo accorti perché, non avendo, no, sembra incredibile dirlo ai ragazzi di oggi, ma non avevamo nessuno strumento, perché non avevamo ovviamente web, non avevamo ovviamente telefonini che sarebbero arrivati nel 92-93, c'era una radiolina portatile di un signore che parlava francese, che con l'auricolare ascoltava il GR, e lì ha sentito di alcune rapine in centro, di incidenti. Poi alla fine, intorno alle 7:20, 7:30, ha cominciato a sentire dei morti. Quindi la prima notizia che abbiamo avuto noi è stata di prima di 3 morti, poi solo che sai, radio stadio può anche confondere, certo. No? Può anche essere. Invece da quella radiolina abbiamo capito che era vero, quindi da lì la notizia si è propagata in tutta la nostra curva, e a quel punto la curva ha deciso di sfondare e di andare dall'altra parte. Quindi pensate cosa sarebbe accaduto se fossero venute a contatto le curve di hooligans che avevano appena ammazzato 40 persone e fatto 600 feriti, e la curva non tranquillissima dalla nostra parte, se fossero venuti in contatto, quindi se non si fosse giocata la partita, così affrontiamo anche l'altro tema che magari l'altra volta approfondiamo, temo che quel bilancio sarebbe stato molto molto più grave. Così rispondiamo a quelli che dicono la coppa sporca di sangue, non si doveva giocare.
Sì, ecco, perché
venite lì a dirmelo.
Ecco. Il tema è questo qui, chiaramente, e unisco le ultime due domande in una sola, Emilio, cioè quindi raccontaci della decisione, che è stata molto contestata, di giocare comunque. Tra l'altro Bruno Pizzul è scomparso da poco, e ci sono ancora le immagini su YouTube che si trovano di lui che racconta, certo, questo clima, certo, surreale, quello che accade. Raccontaci di questa decisione, e anche telegraficamente, ma poi appunto approfondiamo appena sarà possibile qui in studio, del viaggio di ritorno, com'è stato?
Allora, innanzitutto la decisione è stata presa dall'UEFA, Bettino Craxi, allora Presidente del Consiglio da Roma, sollecitava di non giocare perché aveva una visione, diciamo, un po' sbagliata. De Michelis, allora Ministro del Lavoro, che era in tribuna per esigenze, diciamo, era a Bruxelles per esigenze istituzionali, spiegò, pur non capendo niente di calcio, spiegò a Craxi che se non si fosse giocato sarebbe stato l'inferno. Dopodiché l'UEFA decide di far giocare la partita, anzi impone di giocare alle due squadre, chiedendo loro che, se avessero deciso di non scendere in campo, come la Juve non voleva fare infatti, avrebbero dovuto firmare una liberatoria, una malleva, in cui sollevavano l'UEFA da qualunque tipo di incidente sarebbe di lì a poco avvenuto, e quindi ovviamente a quel punto è stato un ricatto e bisognava giocare per forza, ma meglio così, per carità. Quindi questo è stato, diciamo, il primo passaggio. La seconda cosa che mi hai chiesto, scusami?
Sì, del viaggio di ritorno, cosa ti ricordi del viaggio dopo la partita?
Il ritorno è stato abbastanza allucinante. Noi veniamo soccorsi, diciamo, per strada da un signore napoletano di nome Emanuele, che chissà se mai rincontrerò, che ci porta a casa sua e ci fa telefonare in Italia. In Italia ovviamente i parenti di quelli di Roma erano sotto la Farnesina, gli altri impazzivano al telefono, le mamme avevano già deciso che il figlio era uno di quelli inquadrati sotto i teloni, insomma potete immaginare l'apocalisse di sentimenti. Dopo aver tranquillizzato i nostri genitori, che ovviamente scoppiarono a piangere appena ci sentirono, io ringrazio ancora quel signore Emanuele che ha forse evitato dei malori alla mia famiglia. Il giorno dopo, anziché prendere il treno, siamo tornati all'Isel, perché non ci sembrava vero, quindi dovevamo verificare che quello che avevamo visto non era un incubo, eravamo ovviamente sotto shock. E quindi siamo entrati litigando con i poliziotti per poggiare un mazzo di fiori, e quello è uno dei capitoli del libro, perché poi io ho camminato su quella curva e io faccio ancora fatica a dirlo, quello che ho visto in quella curva per terra, perché per terra c'erano tutti i segnali della guerra, e quindi panini interrotti, magliette strappate, una marea di scarpe, perché tu nella calca cosa perdi? Le scarpe, no? Come è successo a Piazza Castello. bottiglie, bottiglie rotte, bottiglie di vetro, lattine intere che erano stati i proiettili, no, del, degli hooligans, e poi insomma poi siamo tornati in Italia. Ecco, questa è un po' la sintesi.
Grazie,
da tutto
Mino.
Questo da tutto questo chiudo dicendo che sì, abbiamo deciso non solo il libro ma appunto anche il podcast, perché diamo anche, no, in qualche modo l'atmosfera dello stadio, che si chiama Dentro l'Eisel, e poi abbiamo fatto anche un audiolibro con un ragazzo molto bravo, e siamo in giro per l'Italia con il fisarmonicista di Ascanio Celestini e di Marco Paolini, che è Gianluca Casadei, per cercare di portare anche in teatro questa, tutto questo materiale. E anche lì abbiamo debuttato ad Aversa, quindi non esattamente un posto, no, che immagini molto ricettivo, certo. E invece anche lì abbiamo visto, come dici tu dall'inizio, che c'era molta sete di conoscenza. Quindi sì, insomma, sull'Eisel bisogna lavorare, e noi cercheremo di farlo al meglio.
Assolutamente sì, ti aspettiamo presto qui in studio, Emilio. Ricordo, per chi me lo chiede, coordinate il libro per favore, ricordo il libro di Emilio Targia, Quella notte all'Eisel, prefazione di Sandro Veronesi e postfazione di Antonio Gabrini, edito in una nuova edizione aggiornata da Sperling & Kuffer. Grazie Emilio per essere stato con noi, ma ti aspettiamo presto qui in studio.
Ancora grazie a voi, scusate il ritardo, e mi farò perdonare venendo direttamente da voi, e così chiacchieriamo anche con gli ascoltatori se vorrai.
Grazie, grazie Emilio, ciao, presto, ciao ciao ciao. Chiudiamo qui il The Rock Show di oggi, appuntamento a domani mattina, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.